Welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品の紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clément Sky La Tour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Buon pomeriggio e buon Natale a tutti voi che siete all'ascolto di Fred Film Radio, la radio dedicata al Festival del Cinema e al cinema in generale. Staremo insieme per circa 5 ore, forse un po' di più, con tanta musica, tanti ospiti per tenervi compagnia in questo giorno di Natale.
It's the most wonderful time of the year.
Fred Film Radio wishes you happy holidays and a prosperous new year.
Beh, insomma, the most wonderful time in the year per questo anno forse non era il jingle adeguato. Buon Natale a tutti voi, restiamo insieme per circa 5 ore, fra poco anche Angela e Chiara in questo speciale di The Soup of the Day. Buon Natale! Allora, se tutto va bene, dovremmo essere a buon punto, nel senso che le cose dovrebbero funzionare. La Prudenzi c'è sempre dall'altra parte.
C'è sempre. Ha avuto un momento in cui il cuore non batteva più, sì. Perché però adesso sono di nuovo con voi, tranquilla.
Vabbè, ma non è colpa tua comunque. Adesso no, sento talmente bene che c'è anche un pochino di rimbombo. Forse hai qualche cosa da spegnere o non lo so.
Allora abbassa
un pochino le cuffie.
Come funziona così adesso?
Adesso meglio, direi. Allora, direi che tutto sembra in questo momento andare bene. Passeremo insieme un po' di ore, sempre che la tecnologia ci assista, in questo giorno di Natale. Buon Natale a tutti, con una serie di ospiti e colleghi. E intanto fra un po' ci raggiungerà la Nicoletti che sta, come dire,
gozzovigliando, diciamolo, dai.
Infatti.
Sta finendo giustamente l'auto pranzo di Natale.
Perché lei, avendo poi anche una bambina piccola, deve probabilmente fare tutta una serie di adempimenti che almeno io non faccio più, però sì, quelle cose che fanno contenti i bambini. In questo Natale è un po' particolare, no?
Sì,
unico, diciamo, unico. Adesso ricevo messaggi che mi dicono: ok, vi sentiamo bene entrambi, bene, grazie anche al nostro tecnico che ci supervisiona da Prato. Angela è a Roma, io sono a Udine, ma l'idea è di andare un po' in giro in tutto il mondo oggi, perché avremo collegamenti con la Spagna, con gli Stati Uniti e con tanti amici e corrispondenti e reporter di Fred, e anche con dei direttori di festival e dei critici, degli autori, insomma un sacco di gente se riusciamo ad andare avanti. ci sono anche tante cose di cui potremo parlare in questo giorno di Natale, non so, i film di Natale ne abbiamo parlato già tantissimo, le novità di questi giorni, ma anche un po' le cose solite che diciamo nel nostro The Soup of the Day.
Sì. Beh, ad esempio una nostra bella classifica dell'anno.
Infatti.
Hai pensato quali sono i film che ti porti il prossimo anno dietro?
Ma
io sì.
Vabbè, allora avremo modo di parlarne. Che poi tu ne hai visti sicuramente molti di più che le persone normali, per cui riesci poi a ricordarti quali sono quelli, ci sono quelli che lasciano il segno, sì.
Sì, sempre. Certo che ci sono.
E vabbè, da cosa vogliamo cominciare? Ci ascoltiamo una canzone, aspettiamo la Chiara, parliamo del reboot di Sex and the City, non lo so,
sì,
ci sono un sacco di
quello potrebbe essere assolutamente un argomento, ma aspettiamo Chiara.
Aspettiamo
per
Chiara per quello.
No, io invece posso dirti che per chi sente la mancanza di quel grandissimo attore che è Kevin Spacey, ha fatto il solito video di Natale.
Ha
pubblicato il video di Natale su Instagram, come ormai fa dal 2017, e ha detto di essere vicino a tutte le persone che soffrono in questo Natale così particolare, e anzi specificatamente si è rivolto a tutte le persone che non stanno bene, insomma, che non stanno bene con se stesse, perché stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono, e magari in questa solitudine in cui non hanno capito ancora ancora qual è la loro identità, pensano di non avere un cammino davanti. Invece lui dice: guardate che una strada c'è sempre, quando tornerete a casa stasera, anche se siete soli, sappiate che non lo siete veramente, perché insomma la luce in fondo al tunnel c'è sempre. E sotto subito la meravigliosa Sharon Stone ha scritto: sei grandissimo, sei il più bravo, sei magnifico, mi manca tanto vederti al lavoro. Insomma, grande Sharon Stone,
speriamo che ritorni Kevin, perché purtroppo da un po' di tempo sì, l'abbiamo un po' perso di vista, no? Speriamo che insomma ritorni con qualcosa, presto, che soprattutto lo facciano lavorare, perché il problema forse è quello, che non lo fanno lavorare.
Beh, allora
non potresti scrivere tu una sceneggiatura per lui?
Sì, infatti, guarda, ci sto pensando. Allora, beh, non credere, ma ci ho veramente pensato, che in questo momento chissà, magari accetterebbe un po' il progetto che arriva da un altro paese.
Infatti,
ora, lui,
poi pur di lavorare probabilmente accetterebbe anche un cachet, insomma, alla nostra portata.
Sì, io penso che insomma in questi mesi di solitudine forzata, solitudine lavorativa, chissà quante volte avrà accarezzato l'idea di tornare sul set, e ha un patrimonio che gli permetterebbe anche di finanziarsi dei film. Il problema è capire quanto lo accetterebbe l'establishment americano e internazionale, ma soprattutto quello americano, perché insomma sono belli tosti, come sappiamo. Però magari partire da un altro paese, chissà, potrebbe essere un ritorno.
Vabbè, speriamo che ritorni grande Kevin Spacey. Noi intanto ci ascoltiamo un pezzo e torniamo fra poco, probabilmente anche con la Nicoletti. Siamo in diretta in questo pomeriggio di Natale insieme a Federico ed Angela Prudenzi. Fra poco ci raggiungerà la Nicoletti e poi, come dicevamo insomma, l'intervento precedente, andremo un po' in giro per il mondo a sentire come passano il Natale degli amici e degli ospiti e degli scrittori e dei direttori, insomma un po' di tutto, no?
Sì, amici da tutta Italia e dal mondo, per raccontarci il loro Natale, ma anche cosa hanno preferito quest'anno, insomma, tra tutti i film che abbiamo visto, cosa stanno aspettando, insomma, parleremo di tante cose con loro.
Bene, da cosa vogliamo cominciare? Oppure c'è qualcosa che vogliamo dire di importante prima del prossimo ospite?
Abbiamo parlato di Kevin Spacey, che appunto si è rivolto direttamente a tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento. Parlerei di un'altra star, cioè della bellissima Nicole Kidman, che in un'intervista ha detto al The Guardian, ha detto che in questo momento si sente particolarmente vicino al problema della violenza contro le donne, che il ruolo sostenuto in Big Little Lies, era in quella serie, ve lo ricordate,
certo, sì.
Tutti, no? Una moglie che subiva violenze psicologiche e fisiche costanti dal marito, e insomma quel ruolo le ha cambiato la vita, e adesso pensa anche in maniera attiva e fattiva a questo problema. È molto impegnata, e insomma durante il lockdown il problema delle donne che subiscono violenza si è moltiplicato, ovviamente, perché insomma stare chiusi a casa con il proprio carnefice deve essere una cosa devastante, e lei insomma si è fatta sentire, ha detto: bisogna assolutamente che questo problema venga affrontato in tutto il mondo e che ci sia un volere comune, trasversale, generale, insomma. Poi lei, sai che è ancora dal 2006 ambasciatrice di buona volontà per le Nazioni Unite, quindi cause giuste. Insomma si è sempre occupata, quindi grazie Nicole Kidman per averci ricordato che anche se è Natale dobbiamo sapere sempre che intorno a noi c'è chi soffre, e che molte donne anche oggi purtroppo potrebbero subire le violenze dei loro partner. E però, donne di tutto il mondo, uniamoci, e Nicole Kidman ci fa da portabandiera.
All I Want for Christmas is You, si addice al nostro ospite. Angela, cosa dici?
Beh, direi proprio di sì.
Vabbè, buon Natale e benvenuto al direttore della Mostra di Cinema di Venezia, Alberto Barbera.
Natale a tutti, buon Natale,
come
grazie.
Stai? Tanti auguri.
Benissimo, benissimo, tanti auguri a tutti, naturalmente. Mm. Un Natale un po' strano, ma insomma... Ne usciremo sicuramente.
Allora, io intanto direi, Angela, che noi ne abbiamo parlato tra di noi, ma non abbiamo mai fatto, forse tu sì, ma non avevi mai fatto le congratulazioni al direttore della Mostra del Cinema, che è stato rinnovato per un bel po' e siamo tutti contenti, almeno io sono contento.
Mi dovrete sopportare per altri 4 anni, ma insomma
ce la faremo. C'è un'altra notizia importante che è uscita qualche giorno fa su Variety, che ha individuato le 10 personalità importanti nel mondo dell'entertainment, del cinema italiane, e tra queste 10 persone nel 2020 c'è anche il direttore Alberto Barbera. Angela, l'hai letta questa notizia?
Ma certo che l'ho letta, ma non è la prima volta, perché ormai è già da qualche anno che Alberto è ai vertici di queste classifiche. Però è sempre un bel regalo di Natale, no? Che dici?
Ma io non ho mai capito perché, però sì, è vero, cioè continuano a considerare che io sia una persona influente, non lo sono neanche per mia moglie, non riesco a capire come posso essere per il cinema mondiale, però detto questo il mio ego ne è solleticato, diciamo così.
Vabbè, insomma, io sarei contento di essere in quella classifica.
Sono felice, naturalmente che sono contento, sono molto felice, naturalmente, certo.
Senti Alberto, se lo chiediamo un po' a tutti, però se dovessimo individuare il nostro film del 2020, un titolo, ce n'è uno che ti è rimasto in modo particolare nonostante centinaia di titoli che hai visto?
Ma guarda, sai, più di uno in realtà per motivi diversi, però forse quello che in quest'anno così disgraziato, nefasto e pieno di... Di sorprese negative e sofferenze, tra le sorprese positive invece c'è Nomadland, che ha vinto Venezia, che è un terzo film di una giovane regista che aveva, come dire, che prometteva bene, perché i suoi primi due film avevano ottenuto riconoscimenti critici importanti, ancora non quel riconoscimento da parte del pubblico, che forse non ha avuto occasione finora di valutarne le qualità. Nomadland è il film che probabilmente le consiglierà invece di fare il salto di qualità, di raggiungere il grande pubblico, eccetera. È stata una bellissima sorpresa, se ne diceva bene prima ancora che riuscissimo a vederlo, ma nel momento in cui abbiamo fatto la sua scoperta è stato davvero un momento di quelli, una piccola epifania in sostanza, no? Come si dice in questi casi. E credo che è un film che andrà lontano.
Con una Frances McDormand che amiamo.
Straordinaria. Ma certo, lei è sempre bravissima, in questo caso si conferma capace di dominare un cast dove c'è un solo altro attore professionista, perché tutti gli altri sono personaggi reali che interpretano se stessi e lei riesce a mettersi allo stesso livello degli altri o far salire tutti gli altri al suo, per cui non c'è nessuna, come non sempre succede quando c'è un cast misto, no, di professionisti e non a volte si avverte la distanza, si avverte la differenza, eccetera. Qui invece funziona tutto perfettamente, sono tutti recito con una naturalezza straordinaria e lei sembra uno di questi homeless che girano l'America in caravan vivendo di espedienti e sapendo trarre il molto dal poco, insomma.
Sì, che forse per lei anche ha una personalità talmente forte, no? Sempre in tutte le sue interpretazioni,
certo.
Che è anche forse più difficile abbassarsi.
Sì, perché poi questa volta recita davvero togliendo, no? Tutto è una interpretazione tutta a togliere, tutta a sminuire, a cercare i toni più dimessi e con poche parole, insomma, le cose più difficili, se vogliamo, no? Perché un conto è recitare bene bei dialoghi e azioni forti e violente, come spesso le è capitato anche. Qui invece è tutto il contrario, e forse era ancora più difficile, ma come al solito, insomma, è uno che porta a casa sempre il risultato, come si suol dire, no?
Tra le tante sorprese di questo 2020, a mio parere, c'è anche il cinema delle donne, e questa volta non perché sono donne, ma perché hanno fatto davvero dei bei film. Io ho stilato la mia personale classifica pensando proprio ai film diretti da donne, e me ne sono venuti parecchi senza sforzo. Ecco, tu che cosa pensi a proposito di questo?
Guarda, ci pensavo proprio l'altro giorno. Forse questo anno di sospensione, di confinamento, di lockdown, che ha impedito l'uscita di un sacco di film, che ne ha bloccate, che ha bloccato le riprese di tanti altri, che ha costretto molti autori attesissimi a rimandare l'uscita addirittura di un anno, tutto questo ha reso possibile che emergessero invece cineaste donne che, avendo realizzato film in qualche modo produttivamente, se vogliamo, più piccoli, no? Indipendenti, senza il cappello delle grandi majors hollywoodiane, eccetera, o dei grandi produttori internazionali, non hanno dovuto aspettare e sono potuti in qualche modo uscire, e emergendo, no, in questa situazione un po' strana, un po' diversa dal consueto, hanno anche potuto dimostrare tutta la loro bravura, la loro capacità, il loro valore, senza dover sgomitare come spesso devono fare per emergere in un mondo che continua a essere prevalentemente maschile e maschilista. E quindi si è reso conto di quanto invece questi film realizzati da donne fossero bellissimi, in alcuni casi straordinari, e non avessero nulla da invidiare ai film attesi che non abbiamo potuto vedere, ma che hanno davvero segnato una stagione. Sapete, a Venezia nel concorso principale c'erano 8 film su 18 firmati da donne, e tutti per motivi diversi, ma tutti estremamente interessanti, che si sono difesi benissimo, che sono imposti all'attenzione dei critici e del pubblico, e c'è solo da augurarsi che questo sia, come dire, un viatico per il futuro, sia un'indicazione, sia un altro momento, un altro passo avanti, no, per smantellare i pregiudizi che ancora esistono, che sappiamo ancora esistere all'interno di un mondo così radicalmente maschilista e dominato dagli uomini, insomma.
Dicevi che queste cineaste hanno potuto farsi notare anche perché in un anno come questo sono emersi i prodotti indipendenti, e sono emersi anche sulle piattaforme, perché ovviamente le major hanno fatto la scelta di tenere i prodotti, quelli pesanti, ancora nel cassetto. Ecco, che cosa pensi a proposito di questo? Insomma, è il tema dell'anno, la forzata assenza degli spettatori dalle sale, ecco, che cosa ci porterà?
Beh, cosa ci porterà ovviamente non è facile da dire, perché non sappiamo ancora quando i cinema potranno riaprire, quando potremo recuperare una sorta di normalità, che sarà comunque una nuova normalità, che avrà poco a che fare con quella a cui eravamo abituati, perché nel frattempo le cose sono cambiate, stanno cambiando. Sapete che che nel frattempo, grazie alla situazione che si è creata con il lockdown e col confinamento, gli streamers, tutti coloro che offrono prodotti online, hanno ottenuto un successo strepitoso, non soltanto Netflix, ma anche tutte le altre piattaforme che nel frattempo sono sono partite o che già esistevano ma che si sono rafforzate e che hanno conquistato un numero impressionante di abbonati in tutto il mondo, che difficilmente rescenderanno il loro abbonamento nel momento in cui riapriranno le sale. E quindi assisteremo sicuramente, io sono abbastanza convinto di questo, assisteremo sicuramente a una rimodulazione dell'intero sistema di, distributivo, no? Prima in qualche modo le sale, il circuito tradizionale delle sale la faceva ancora da padrone, la concorrenza degli streamer cominciava a farsi sentire, ma era tutto sommato ancora un elemento minoritario nel sistema distributivo. Quando torneremo alla normalità, io credo che i rapporti di forza saranno radicalmente cambiati, non so se totalmente invertiti, forse no, ma sicuramente cambiati. Questo vuol dire che tutti coloro che sono abbonati nel frattempo a, che ne so, a Netflix, a Disney Plus, a Apple, a Amazon Prime e quant'altro, continueranno a rimanere abbonati, e quindi dovranno di volta in volta fare la scelta se andare al cinema per vedere la prima di un film atteso o se restare senza quella mente a casa e vederselo sul proprio monitor domestico. Tanto più che quello che viene messo in discussione è il principio delle finestre, no, che aveva finora sempre, no, che aveva sempre dominato il mercato, cioè l'obbligo o la convenzione di rispettare un certo periodo di tempo fra il momento in cui il film usciva in sala e il momento in cui poteva andare invece in streaming online. Questa finestra temporale si sta riducendo, in alcuni casi addirittura viene cancellata, lo sapete, una delle ultime più discusse decisioni che ha preso la Warner pochi giorni fa, poche settimane fa, è stata quella di dire che nell'autunno del 2021 in tutti e 17 i titoli del listino Warner usciranno contemporaneamente in alcune sale e sulla piattaforma HBO Plus, che è la piattaforma di proprietà della Warner. Questo vuol dire azzerare completamente le finestre, il che ha suscitato, come potete immaginare, enormi polemiche, una reazione scomposta da parte degli esercenti americani che hanno minacciato guerra aperta alla Warner, ma ha suscitato anche reazioni molto forte da parte di alcuni registi, no? Denis Villeneuve, per esempio, il cui film Dune, attesissimo, previsto per ottobre 2021, dovrà fare i conti con quella decisione della Warner di andare contemporaneamente in sala e sulle piattaforme. Denis Villeneuve ha scritto un articolo bellissimo, riportato da tutti i social, oltre che da Variety e dai trades, attaccando questa decisione, accusando la Warner di essere in mano a finanzieri della AT&T che dicevano non capiscono niente, che rischiano di distruggere un patrimonio secolare che finora, come dire, ha fatto le fortune del cinema. Ecco, ovviamente siamo in un periodo di grandi trasformazioni, di grandi polemiche, di grandi cambiamenti. Quale sarà lo scenario che ci troveremo di fronte fra qualche mese, quando sperabilmente le sale riapriranno, perché ci saremo liberati del virus o dei pericoli più incombenti della pandemia? Ecco, bisognerà vedere cosa succederà, bisogna vedere se il circuito tradizionale delle sale riuscirà a recuperare un po' di terreno, riuscirà a imporre alcune finestre temporali minime ma comunque significative, e se riuscirà a salvare questo patrimonio enorme che è il patrimonio della sala cinematografica. Allora, sappiamo tutti che è comodissimo vedere film a casa propria, costa di meno, non c'è bisogno di spostarsi, di cercare parcheggio, di cercare una babysitter se si hanno figli, eccetera. ma è anche vero che nulla può sostituire la ricchezza, la bellezza, la complicità, l'esperienza della visione in una sala cinematografica, della condivisione delle emozioni con un pubblico, del grande schermo, del Dolby Atmos che ormai accompagna qualunque, la maggior parte dei film che escono nelle sale, eccetera. Cioè il cinema è nato per le sale e rimane comunque il modo migliore per vedere un film e per godere di un film, e quindi c'è da augurarsi che insomma gli spettatori si rendano conto della differenza e che tornino al cinema quando i cinema riapriranno, almeno quel tanto che serve per garantire la sopravvivenza del circuito distributivo tradizionale.
Ma la scomparsa delle finestre avrà secondo te un'influenza o comunque potrebbe essere un problema anche per i festival?
Ma guarda, forse no, nel senso che io credo che anche nello scenario più, diciamo così, più radicale, più estremo, no? Quello in cui non ci sono più finestre, la maggior parte dei film escono direttamente in streaming, per cui l'uscita in sala diventa un accessorio, un qualcosa di più, no? Un'opzione aggiuntiva ma non la scelta principale. Anche in questo caso io credo che certi film avranno comunque bisogno di una promozione particolare, e il tipo di promozione che offre un festival, un grande festival, un grande appuntamento internazionale con la presenza di stampa, critici, media da tutto il mondo, eccetera, eccetera, sia un tipo di promozione che non può essere sostituito da nulla. Sappiamo che la pubblicità tradizionale, quella cartacea sui quotidiani o quella murale, ormai tende ad essere sostituita dalla pubblicità online e sui social, no? Questo mi sembra un dato abbastanza acquisito, però è anche vero che quel tipo di pubblicità è un tipo di pubblicità in qualche modo uniforme, che non consente di valorizzare un titolo rispetto ad altri, no? Cosa che invece può fare una presentazione in un festival dove la presenza del pubblico, la presenza dei critici, dei media, delle televisioni funziona come un amplificatore straordinario rispetto all'esigenza di valorizzare un film, di valorizzare un prodotto. È per questo che credo che certi film avranno comunque bisogno della promozione di festival e che rimangono il modo migliore per lanciare sul mercato internazionale un titolo su quale i produttori intendono puntare, o per far conoscere nuovi autori. L'uscita. No, io credo che, voglio dire, lo streaming è un'arma straordinaria anche per le produzioni indipendenti, no? Che possono garantirsi un'uscita che magari non avrebbero comunque trovato nel circuito tradizionale delle sale. Però, sai, si rischia di essere confusi in un oceano di offerte indiscriminate, senza la possibilità di farsi conoscere e valorizzare il film, cosa che invece può fare benissimo un festival, perché anche un autore sconosciuto che si impone all'attenzione dei critici e del pubblico in un festival, riceve un impulso straordinario che nessun altro strumento può garantire.
Prima di salutarti, mi piacerebbe che tu ci dessi, se possibile, un'anticipazione sulla prossima mostra. C'è qualcosa che si può già dire? So che, per esempio, ci sono dei lavori di come dire, logistici, no? Di recupero.
Sì. Ci sono, sono 9-10 anni che si lavora a ristrutturare tutti gli edifici, le sale cinematografiche, insieme delle strutture a disposizione del festival. L'ultimo edificio ancora da completare è il Casinò. I lavori sono iniziati, naturalmente proseguiranno per tutto l'anno, sono lavori strutturali per cui verranno rifatti gli ascensori, verranno fissati i marmi che rischiavano di cadere, rifatta la copertura del tetto che lasciava filtrare l'acqua durante i temporali e cose di questo genere. Verrà ristrutturata la sala perla al piano terra. Quello che non si potrà fare, che dovrà essere rimandato invece al 2022, è la realizzazione di una sala perla 2 al terzo piano, al posto della sala delle conferenze stampa, perché quella richiede la creazione di nuove uscite di sicurezza che quest'anno non si farà in tempo a realizzare. però entro il 2022 diciamo tutti i lavori di consolidamento e rinnovamento degli edifici che compongono, come dire, il parco, il recinto del festival saranno completati. Sì, stiamo anche ragionando su alcune piccole come dire innovazioni, diciamo così, che riguardano le sezioni del festival. Non sarà una rivoluzione, la struttura rimarrà la stessa perché ha dato buona prova di sé in questi anni, non vale la pena di cambiare, però qualche piccola novità c'è, ci sarà, contiamo di annunciarla presto, sicuramente entro il mese di gennaio siamo agli ultimi ritocchi e quindi aspettatevi qualche novità insieme con l'annuncio che spero di poter dare entro, anche questo entro gennaio, del prossimo presidente della giuria del concorso di Venezia 78.
Speriamo che sia all'altezza di Kate. Va bene.
Guarda, non posso dirvi chi è, ma sarà una bella sorpresa.
Bene. Va bene, grazie moltissimo ad Alberto Barbera. Angela, vogliamo aggiungere qualcosa?
Grazie, auguri ancora.
Buon Natale, ti ricorderai di questo Natale insieme a Fred, speriamo. Soprattutto speriamo che i prossimi siano migliori.
Assolutamente, ecco. Ne sono convinto.
Grazie ancora, Alberto,
grazie,
buona giornata
a voi,
e passa delle belle vacanze. Ciao.
Ciao, grazie.
Shade. Per portarci in questo pomeriggio, dopo Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, abbiamo un amico che abbiamo sentito molti mercoledì fa e speriamo anche di cominciare a risentire nel 2021, se lui fa piacere. Benvenuto e buon Natale a Mauro Gervasini.
Buon Natale a tutti, che onore, subito dopo il direttore, grazie.
Oddio, non sento la Prudenzi, c'è?
Ci
sei?
Sono,
ah, sì, ci sei.
Ciao Angela,
ciao,
eccoci qua.
Auguri, Mauro.
Come va? Come grazie. Stai passando questo giorno di Natale?
Guarda, mi sono alzato da tavola 10 minuti fa, quindi ti dico solo questo. Siamo in pochi, però diciamo la tradizione è rimasta quella, casalinga, ma quella, insomma.
Che cosa si mangia dalle tue parti?
Ma io ho una famiglia un po' particolare perché praticamente ho una parte della mia famiglia è cilena, quindi io oggi ho mangiato 3 piatti di ceviche, che in realtà sarebbe un piatto soprattutto peruviano, ma la variante
buono,
cilena
mi piace
ancora
moltissimo.
Di più, è meraviglioso, non è propriamente natalizio, ma io sono davvero ghiotto, quindi abbondo in queste cose.
No, infatti non è una di quelle cose che io collego al Natale, vabbè che poi sai, io vengo dal Friuli, per cui si mangiano delle cose... una pesantezza.
Beh, ma io sono lombardo, quindi ti puoi immaginare, dal panettone in giù è tutta roba nostra, quella roba lì.
Allora, di cosa vogliamo parlare con Gervasini, Angela?
Ma io direi che potrebbe raccontarci quali sono stati i film del cuore di quest'anno, anche perché io l'avevo un po' sfidato, gli ho detto guarda che ti chiamiamo e magari ci racconti quali sono i film che ti sono piaciuti. Lui mi ha mandato il link al suo blog personale, ma io l'avevo già letto, per questo che volevo, perché ci sono un sacco di titoli interessanti.
Poi lui scrive sempre, sì. Qualsiasi cosa tu gli chieda ti manda un link di un articolo che ha scritto.
E poi c'è anche uno dei film proprio del mio cuore, quindi...
Ah, però allora mi devi dire tu qual è, perché sono 10, quindi dimmi.
Vabbè,
qual è,
dai,
quello che ti
è. Ovvio, è Emma.
Ah, Emma, sì, meraviglioso. Emma. Visto che parlavamo di Cile, vedi, manco farlo apposta.
Tra l'altro l'avete visto sul, credo fosse sul Manifesto, una settimana fa, 10 giorni fa, è uscito un articolo dove c'erano le preferenze dei film di tutta una serie di critici e moltissimi avevano inserito Emma ed ero molto contento.
Sì, guarda, un film sfortunato perché purtroppo ha tentato di fare capolino nelle sale italiane proprio nel momento in cui le sale hanno chiuso, quindi non ha avuto una grande fortuna e temo che non sia ancora stato visto quanto merita. Però sì, se devo dire della mia lista, che poi in realtà sono 9 perché una è una serie TV, insomma era solo per aprire un po' una finestra anche verso un mondo non solo cinematografico, però se devo dire di questi 9 ne dovessi scegliere proprio i 2 che mi sono piaciuti di più in assoluto, uno è Emma e l'altro è Ruby, un Lumière che io ho amato tantissimo, l'ultimo film di Depletion. Diciamo che questi 2 sono i film che mi sono piaciuti di più tra quelli che sono usciti in Italia nel 2020, insomma. Però poi dopo ce ne sono altri, però era anche per rimarcare il fatto che non sono i film che poi hanno avuto più successo da un punto di vista del pubblico, insomma, anche delle piattaforme, quindi forse vale più la pena sottolineare e rilanciare questi che non altri, che magari a me è piaciuto molto anche Favolacce, per esempio, però di Favolacce si è parlato tantissimo, io credo che sia un film molto più visto, capisci? Quindi
noi in particolare noi ne abbiamo parlato tantissimo, tra l'altro ci ha raggiunto anche la Nicoletti nel frattempo, credo.
Ciao Chiara,
ce l'ho fatta, ecco, ciao.
Ecco. Per il direttore non c'era, ma per te c'è, volevo farti notare questo.
Ah, grande. Grazie.
Allora,
no, ma non osavo tanto.
Con Mauro stavamo parlando dei suoi film del 2020, ma secondo te è stata un'annata buona alla fine?
Guarda, ti ringrazio per la domanda, perché stavo appunto cercando di, volevo farvela io questa domanda. Allora, io penso questo, noi arriviamo da un'annata, il 2019 per me è stata un'annata particolarmente positiva. Per quanto riguarda il cinema italiano, abbiamo avuto un rapporto tra film di qualità e film prodotti davvero alto, cioè di solito noi produciamo tantissimi film, circa 250 film all'anno vengono prodotti in Italia tra produzioni e coproduzioni, di solito la forbice è molto bassa, cioè la proporzione tra i film di qualità e quelli prodotti è veramente marginale, invece nel 2019 fu davvero un anno sorprendente, no? Sembrava che ci fosse stato un rilancio di qualità. Nel 2020 secondo me abbiamo fatto più fatica, non è soltanto per la questione sanitaria, evidentemente è ovvio che dopo un paio magari di stagioni in cui a livello mondiale o perlomeno occidentale, perché per esempio anche sugli americani e sui francesi vedo che c'è un pochino più di difficoltà, ci sono state le cose ottime negli altri anni, può darsi che sia abbastanza fisiologico non pensare, non ci sono stati dei grandissimi film, sai, quei film, non c'è stato Joker, non c'è stato un film come Joker che metteva insieme, diciamo, critiche pubblico in maniera così così evidente. Ci sono state tante piccole cose importanti, interessanti, belle, sia dal punto di vista italiano che dal punto di vista internazionale, però io la considererei, guarda, se dovessi usare una formula, un'espressione, direi un anno abbastanza di transizione, il 2020. Vediamo come sarà il 2021, perché naturalmente le premesse sono complicate, però insomma speriamo.
Sono d'accordo, le mie colleghe.
Posso fare? Io avevo una curiosità, una domanda, me l'ha fatta venire questa curiosità Deborah Young, critico dell'Hollywood Reporter, che è stata nostra ospite con Angela inizio settimana, appunto, e diceva che diciamo che era cambiato un po' il suo modo di criticare, perché non riusciva più, vedendo i film sulle piattaforme, a capire bene se un film aveva il giusto ritmo, quindi una serie di, diciamo, di dinamiche e di paradigmi che lei seguiva le sono state completamente sconvolte dal fatto che ormai è tutto in streaming. Detto questo, può essere vero secondo te, e può questo aver influenzato questa valutazione che tu hai appena fatto?
Secondo me a livello generale di qualità no, nel senso che io adesso mentre guardavo la lista dei film che ho segnato come quelli più belli per me naturalmente nel 2020, poi dopo magari ve la dico tutta, adesso io vi ho citati due che mi sono piaciuti in assoluto di più, che sono Emma e Rubé un Lumière, e sono entrambi film che però in realtà sono stati fatti nel 2019, quindi in realtà appartengono ancora, diciamo, a quell'onda lunga. La questione della visione in streaming rispetto alla visione al cinema, io sono d'accordo con Deborah Young, nel senso io faccio più fatica a rimanere concentrato se più che altro perché sono più sensibile alle distrazioni durante la visione domestica, quindi non ne faccio tanto una qualità intrinseca di visione, perché se mi dovessi mettere lì con la cuffia attaccato al televisore, isolandomi dal mondo, chiaro, non è comunque lo schermo, il grande schermo, però hai una qualità di visione alta, insomma, se sei preparato a questa cosa. Naturalmente parlo di schermi perlomeno televisivi, non computer e soprattutto non cellulare, chiaramente. Però mi rendo conto che invece è molto più immersiva la visione al cinema, almeno per chi come noi comunque ama un tipo di concentrazione per cui spegne il cellulare, cioè si cala per due ore in quel mondo lì, quindi sicuramente questo può essere un problema. Però devo anche dire che ho dei colleghi che la pensano diversamente da me, cioè che dicono che ormai è un pochettino un punto di vista superato, lì dipende un po' dalle sensibilità che ci sono. Questo non toglie però che la stagione è stata un pochino più debole rispetto alle due precedenti per tutta una serie di motivi, anche perché comunque non dimentichiamo che molti dei film che sarebbero dovuti uscire nel 2020 alla fine non sono usciti, quindi non è neanche tutta colpa dell'anno, ecco, è anche il fatto che le case di distribuzione hanno posticipato, cioè noi non abbiamo ancora visto il film 007, cioè tanto per dirne uno, ma questa è la
menzionato su Fred Film Radio ormai quest'anno,
ecco, vedi, guarda, manco a farlo apposta, cioè e quella è la punta dell'iceberg,
no? Ovviamente
guarda, dovevo uscire ad aprile, e anzi no, scusatemi, dovevo uscire ad aprile, poi l'hanno posticipato a novembre, poi è saltato anche a novembre, adesso dovrebbe riuscire ad aprile, ma sappiamo tutti che sarà difficile che riesca ad uscire ad aprile, quindi insomma che cosa succederà di questo film? Ecco, io da bondiano di ferro, l'idea di vedere un film di 007 per la prima volta non sul grande schermo, sarebbe la prima volta dal 1981 per me, cioè io il primo è stato Solo per i tuoi occhi, 1981, quindi vuol dire che dopo tutti questi anni sono 40 anni esatti, cioè io mi vedo un film di Bond sullo schermo, ma sul piccolo schermo, ma non esiste al mondo, cioè io proprio mi rifiuto quasi religiosamente, insomma.
Dipenderà da quanta attesa hai incorporato, perché io non lo so se ce la farò a stare lontana.
Ma magari anch'io alla fine, però con grande rammarico, sinceramente.
Comunque, per dire quanto è sentito questo problema, qualche giorno fa parlavo con David Rooney, critico capo dei critici di Hollywood Reporter, e lui mi raccontava che i critici americani, o perlomeno quelli newyorkesi, sono quelli che assegnano i premi della critica ogni anno, si stanno seriamente interrogando se premiare dei film visti solo in piattaforma abbia senso, perché secondo loro invece la visione ne è penalizzata, quindi vedi davvero un problema molto sentito, però per tornare alla tua
molto
lista,
interessante questa cosa.
Per tornare alla tua lista, molti titoli italiani, 3, non sono pochi, l'hai detto.
Beh,
tu
3 su 9, no?
Appunto, Hammamet e Notturno, e sono 3 modi di fare cinema completamente diversi, non è un caso?
Sì, però. No, non è un caso, sono andato, devo dire, soprattutto con Notturno e Favolacce sono andato molto di panza, diciamo, cioè sono film che mi hanno coinvolto emotivamente molto, nel senso, 2 film completamente diversi, però c'è stato anche un trasporto emotivo. Hammamet è più un film che ho elaborato molto, insomma, è molto più, se volete, complicato anche da un punto di vista letterario. Io sono convinto che sia un film, non ne ho mai parlato con Gianni Amelio specificamente, mi piacerebbe confrontarmi, ma io credo che sia, lui ha fatto un film che si intitola Il primo uomo, che è tratto da Camus, e io credo che questo sia un film un po' alla Camus, un po' riprende quelle cose, quindi ho cercato, diciamo così, di rifletterci anche un pochettino a livello di seconda lettura, non soltanto sulla cosa più esteriore, che è uno spaccato della fine della vita e della parabola di Bettino Craxi. Insomma, comunque sono 3 film sicuramente diversissimi tra di loro, appartengono a 3 modalità di fare cinema italiano. Favolacce più vicino al tono grottesco, se volete, di una certa commedia all'italiana, Notturno è un documentario di ricerca, ma nello stesso tempo anche cerca una chiave di volta narrativa, insomma, che supera anche certe cose che ha fatto in passato Gianfranco Rosi, e Hammamet potremmo avvicinarlo, insomma, a quel tipo di cinema che va da Todomodo di Elio Petri alle ultime cose che ha fatto Paolo Sorrentino, dal Divo a loro, allo stesso Jan Pop, però tutti con delle differenze sostanziali rispetto a quelli che potrebbero essere i punti di riferimento, i modelli di riferimento, quindi mi piaceva che ci fossero, e per quanto riguarda me 3 film italiani su 9 sono veramente una media molto alta, mi rendo conto, però li ho amati tutti e 3 molto, quindi insomma ribadisco che li rimetterei, ecco, da questo punto di vista.
Bene, cosa farai durante queste vacanze? Tanto per farci un po' gli affari tuoi.
Allora, io
non molto, evidentemente.
No, guarda, allora io in realtà fino all'Epifania lavoro, quindi sì, ho deciso che insomma di solito ci dividiamo i giorni di possibile fare così. Quest'anno ho deciso di lavorare fino, e poi mi prenderò invece qualche giorno dopo l'Epifania, durante il quale vorrei cercare di leggere e basta, perché una delle cose che mi sono mancate di più nonostante il lockdown nel 2020 è stata la lettura. È uno degli anni in cui ho letto meno romanzi in vita mia, e quindi devo recuperare una pigna alta così, e lo farò durante queste vacanze di Natale. Quindi vedrò magari un po' di meno, ma solo per pochi giorni, perché poi dopo da metà gennaio ricomincerò a guardare un sacco di film, quindi insomma non è che cambi molto, diciamo è soltanto uno spostamento di date, così. E recupererò sicuramente qualcuno dei film che vengono proposti sulle piattaforme per Natale. Io ho già visto Giovanni Veronesi, per esempio, quello sui moschettieri, qualcosa ho già visto.
Insomma, per dei tutti.
Bravissima, sì, tutti per uno per tutti. Qualcosa voglio recuperare, insomma, di quello che viene proposto, però meno del solito, ecco. Questo è un po' un auspicio, proprio per cercare di poi ripartire con una mente un po' più sgombra.
Ma un tuo film di Natale invece, che di quelli proprio che ritornano, c'è?
Beh no, vabbè, il film per me è il film di Natale, ma non solo per me, mi sembra anche in rete di vedere Rimane una poltrona per due di John Landis. Non credo che ci siano. Ma tra l'altro sapete che quest'anno, siccome per l'Italia i diritti ce li ha storicamente Mediaset, e sono ormai, ma saranno stati 15 anni, ma forse anche di più, che tutti i 24, quindi tutte le vigilie di Natale, Italia 1 mandava in onda Una poltrona per due. Quest'anno l'hanno fatto tipo il 22. C'è stata una sollevazione popolare, no? Ma un sacco di proteste, perché la gente diceva: ma non potete fare il film di Natale due giorni prima? E quindi poi alla fine l'hanno fatto lo stesso prima, però credo che dall'anno prossimo rimetteranno le cose a posto. C'è stata una sorta di incrinatura della forza. Comunque quello è un film che non... è uno di quei film che uno vede e rivede. Invece sapete che cos'è che ho visto in questi giorni che non avevo mai visto? Incredibile, Angela, adesso ti rimarrai stupita, ma io non avevo mai visto Il bidone di Federico Fellini. Mamma mia, ma ragazzi, guarda, veramente è balzato tra i miei primi tre. L'ho visto la versione restaurata recentemente per il centenario, hanno fatto questo bellissimo restauro, quindi anche devo... non so se si può dire su quale piattaforma è, però si trova su una piattaforma, quindi gratuitamente, cioè nel senso, se uno ha iscritto...
Prime Video,
si può si vede su Prime Video, si vede in questa edizione, che è l'edizione restaurata che era stata presentata, se non ricordo male, al Cinema Ritrovato di Bologna, quindi in occasione naturalmente del centenario di Fellini. Insomma, se uno conosce già il film naturalmente sa cosa l'aspetta, ma io che non lo conoscevo, è stato un colpo di fulmine pazzesco, veramente un grandissimo film, mi ha veramente incredibile che non l'avessi mai visto prima. Però se sono quelle cose per cui continui a rimandare, dici lo considerano tutti un minore, per niente, proprio per niente, un maggiorone proprio, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. Poi questa edizione è davvero ottima, quindi ecco, se devo consigliare un film da vedere a Natale, per chi non l'avesse mai visto, davvero recuperate Il bidone, visto che c'è questa possibilità di vederlo nella versione restaurata nuovissima, proprio di quest'anno.
Va bene, grazie Mauro che sei stato disponibile anche il giorno di Natale, anche per non parlare di film TV.
ma io torno volentieri poi quando volete nel 2021. No, io approfitterei della presenza di Chiara, che è molto più esperta di me di serie,
ecco,
TV, per dire che io ne ho anche segnato. Io ne ho segnalata anche una che nessuno mi fa dire perché è poco conosciuta, però è una serie di Netflix che io ho trovato bellissima, si chiama Giri Agi, che vuol dire dovere e vergogna, ed è una serie ambientata tra Tokyo e Londra, scritta da un londinese che si chiama Jack Barton, che mi dicono essere un astro nascente della serialità britannica. Guardatela, fidatevi di me, guardatela e poi mi direte, per me è bellissima.
Bello.
Ma sai che non la conosco.
Lo so, ho avuto poco, ma guarda, è incredibile. Comunque si chiama Giri Agi, la dizione esatta, quindi
sì,
scritto Giri / Agi. Dovere e vergogna, ci sono due kanji giapponesi che hanno un grande significato, insomma tutta una roba loro molto complessa, però è stata scritta comunque da un occidentale, quindi è assolutamente accessibile anche a chi non, ed è in parte ambientata a Londra, quindi Federico casa tua praticamente. Ma è bellissima, guardatela e poi mi direte.
Va bene.
Beh, il Giappone va forte, se vuoi tornare, a casa Gervasini, esatto. Eh?
Sì.
c'è una nuova arrivata che adesso devo salutare pubblicamente.
Ah sì, è qua sotto tra l'altro, sì, abbiamo una cagnolina giapponese che c'è regalata, sì, si chiama Shiba Inu, sapete questi cani, questi lupetti giapponesi piccolini.
Oddio,
che poi
carina,
diventano bellissimi.
Sì, volevo andare su e ruparla appena ho visto la foto, dico solo questo.
Ma qual è il nome? Come si chiama?
Allora, è ancora in corso, diciamo, la decisione del nome, nel senso che siccome è il regalo che abbiamo fatto al nipote, deve decidere lui, ma è un po' indeciso. Comunque sarà un nome, diciamo, che tende al giapponese, ecco, quello ve lo posso già dire.
Va bene, grazie moltissimo. Grazie. Ciao Mauro,
grazie,
buona giornata.
Buon Natale.
Ciao, a presto.
Grazie. Ciao.
Fred Film Radio wishes you happy holidays and a prosperous new year.
Ma qual è il vostro rapporto con le canzoni di Natale? Perché oggi ne abbiamo parecchie in programmazione. Prudenzio e Nicoletti, buonissimo.
Buono.
Ma vi ricorda questo signore qui che canta questa canzone? Cantava tanti anni fa un pezzo che si chiamava Never Gonna Give You Up. Vi ricordate di lui? Adesso non mi ricordo come si chiama. Rick Astley, vi ricordate di Rick Astley? Forse no, perché
forse l'aveva rifatta Lisa Stanfield. Non vorrei dire bagianate.
Non lo so, può darsi, così, vabbè. Okay. Nel frattempo, però, dopo Mauro Gervasini e dopo Alberto Barbera, ci raggiunge un'altra direttrice di cui abbiamo parlato tante volte, Gaia Furrer. Buongiorno e buon Natale. Ci sei?
Ciao, buon Natale. Una direttrice che si ricorda di Rick Astley.
Vedi, ma infatti sono
sottolineato.
Adesso io non vorrei spiegare delle ragioni, però secondo me la Chiara è troppo giovane e la Prudenzi
è troppo colta.
È troppo colta. Vedi che Gaia, trovi sempre le parole giuste per togliermi dall'imbarazzo. Allora, buon Natale, come stai? Come stai passando questo strano Natale?
Buon Natale a tutti e tre. Siete voi tre?
Siamo noi tre, sì, con un po' di rotation, e avremo altri soggetti, però siamo noi tre, siamo i padroni di casa, siamo noi tre. Allora, non abbiamo ricordato che Gaia Furrer è il direttore delle Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra di Cinema di Venezia, che è stata nominata in quest'anno. Una delle cose buone di quest'anno, diciamolo.
Esatto, 2020.
Ecco. Che cosa salviamo dal 2020? Gaia Furrer, direttore delle Giornate degli Autori. Salviamo nel 2020?
C'è l'arrivo di un'altra direttrice. Insomma, Beatrice Fiorentino, che è delegata, non direttrice, però che bell'anno. Due amiche.
Ti dà un po' fastidio che ce ne sarà un'altra?
Ma sono felice.
Ah, sì.
Ma sono felice anche perché mi auguro che quindi adesso sulle domande sulla essere direttrice donna andranno direttamente a lei. Io ho dato,
infatti.
Non ci sperare, no, te lo faranno lo stesso.
No, ma infatti.
Ecco, sono molto felice. Poi è un'amica, la stimo tanto, per cui sono veramente felice.
Ricordiamo che Beatrice Fiorentino è stata nominata recentemente delegato generale della Settimana Internazionale della Critica, sempre a Venezia. E, peraltro l'abbiamo anche interpellata per oggi, vediamo se si farà sentire anche lei. Allora, vogliamo chiedere alla
ecco,
Furrer?
Come la state strutturando questa maratona?
Un po' destrutturata, diciamo, un po' così, sì. Come...
Ah, per fortuna.
Un po' come la cucina che va di moda.
Infatti,
adesso,
sì, come il tiramisù destrutturato, che ti mettono lì due biscotti, un caffè e del mascarpone.
Da solo, ecco,
per fortuna.
Angela, come cominciamo con Chiacca?
Io sono un po' addormentata.
Come
un
mai?
Po' addormentata dal cibo.
Hai mangiato tanto come nei Natali tradizionali?
Come nei Natali tradizionali che si aspettano, non ci facciamo mancare niente.
Sono a Roma
con mio figlio. Però ieri siamo andati a farci un tampone che era negativo fortunatamente, e freschi di questa buona notizia siamo venuti a trovare la mia mamma, per cui siamo a Roma però insieme a mia mamma.
Quindi sempre nel comune?
Sì, a 5 a 10 minuti di macchina.
Ho capito, bene.
A 10 minuti. Siamo stati con lei e abbiamo mangiato bene sia ieri sera che oggi. per cui insomma veramente tutto benissimo.
Allora, pronta per buttarti su tutti i mercati virtuali dai quali
ecco, mercati virtuali
in ecco. Tutto questo, no, il 2021 ci aspettano delle grandi scorpacciate di film
mercati
work in progress,
virtuali.
Quello che è.
Che già eravamo un po' stufi,
sì.
Diciamolo, nel 2020, invece dovremmo andare avanti ancora per un po'.
Sinceramente sì, ci teniamo e conserviamo una secondo me una grossa risorsa, che è quella di aver capito che certe riunioni le possiamo fare online, e quello secondo me è un grande guadagno. Però insomma onestamente tutto il resto è soltanto una perdita, per cui mi dispiace molto per Berlino. Sognavo di essere a Berlino a febbraio e invece niente, ci vediamo il mercato online anche lì.
Ma tu te l'aspettavi? Sì, cioè, io in realtà sì, anche
ma
se
sai, sì, nel senso non speravo tanto che ci fosse una sorta di miracolo, però per come è la situazione adesso, per gli atteggiamenti della Merkel, mi sembrava effettivamente molto improbabile che si potesse tenere un festival in presenza a febbraio.
Sì, io sinceramente se dovessi pensare di andarci non so se sarei tanto contento, ecco.
Beh, la verità è che a Berlino torniamo malati, no Fede?
Infatti torniamo malati ogni anno, figurati in quel freddo. Infatti
quanto è vero,
quando a un certo punto si è detto che poteva essere portato così in presenza almeno in parte a giugno, pensare a Berlino a giugno mi sembra veramente un altro festival, ecco.
Ma sì, no, Berlino deve essere freddo.
Sarà per il pubblico.
Sarà per il pubblico locale.
È solo
locale,
per il pubblico,
sì.
No?
Uh-huh.
Mi sembra che adesso il concorso comunque lo chiudano e presentino il film in concorso alla giuria segregata, da quello che ho capito, no? Invitano una giuria fisicamente a Berlino e la tengono chiusa, gli fanno vedere i film e poi una selezione dei film del concorso e i vincitori li presentano al pubblico berlinese a giugno, ma non ci riguarda. Credo che riguardi.
Potremmo vederli nel frattempo anche noi questi film.
Li potremmo vedere online,
sì, ecco.
Sì.
Ma anche i film delle major, per esempio, le major danno i film anche per l'online.
Questo è un punto interrogativo e lo scopriremo all'annuncio del
vivendo.
Sì, infatti.
Vivendo.
Tu stai già pensando alla tua prossima edizione? Un po'?
Sì, sto già pensando.
Ci sono dei cambiamenti che farai?
Questo è un po' presto per dirlo, però non credo niente di macroscopico, poi magari degli aggiustamenti, delle piccole novità, però non credo niente di macroscopico, ma ci sono talmente tanti mesi ancora che poi magari ci viene in mente qualcosa, però sì, stiamo un pochino già lavorando, un po' di contatti con, insomma sai, tutti i film di work in progress visti recentemente, per cui contatti con i produttori, con i registi che stiamo seguendo, ecco, questo genere.
Ma il fatto che, scusa Gaia ti interrompo, il fatto che il Berlino abbia questa versione così ibrida, diciamo più virtuale forse per quanto riguarda l'industry, e poi che si parli del fatto che Cannes possa slittare un po' in avanti, è un problema secondo te? Potrebbe essere un problema?
Guarda, la versione ibrida non credo. Cannes slittata in avanti invece potrebbe essere più pericolosa, sì, poi dipende da quanto in avanti, però insomma io mi auguro e penso che ci siano anche delle, cioè che la FIAT, no, la federazione dei festival si ingegni affinché i due festival più importanti, cioè Cannes e Venezia, tre ovviamente anche con Berlino, però Berlino è più lontana, ma i festival più importanti europei così vicini di inizio e fine estate non siano quasi contemporaneamente.
Certo.
Mi sembrerebbe veramente
Diciamo che forse uno slittamento a giugno può anche essere accettato nella prima metà di giugno,
esatto, ma direi tempo massimo.
A parte che c'è anche Locarno, poi, che magari
appunto,
no, quest'anno poi è tutto da vedere con la nuova direzione.
Locarno, con la nuova direzione di Giovanna Nazzaro, c'è comunque Carlo Vivari che l'anno scorso non si è potuto tenere ed è a luglio, per cui insomma è chiaro che ci sono cioè, siamo tutti in una situazione di emergenza e bisogna, ognuno deve pensare alla propria sopravvivenza, ma allo stesso tempo anche a un'economia ed un'armonia dei festival, per cui non possono essere appiccicati.
La vera difficoltà confido sarà tenere a bada Thierry Frémaux. Scusate, tanto è l'elefante nella stanza.
Ma lui fa un po' quello che
esattamente, vuole. Esattamente, esattamente quello è. Diciamo.
Va bene. Vai, vai.
No, dicevo che insomma ormai negli ultimi anni, vabbè, Angela lo sa più di me, cioè Venezia, concorso di Venezia è molto competitivo, cioè non ha niente da come si dice, da invidiare al concorso cannense, per cui comunque non fa
no,
bene,
però sai, io credo che
essere così vicino.
Sì, però comunque fa meno, se Cannes slitta in avanti e non chiude la selezione, magari questo può essere un pochino un problema per Venezia, no?
Ah, senz'altro, ma
sì, questo è un problema per tutti.
In avanti è un problema per tutti, sì.
Sì, e soprattutto Venezia sicuramente, ma soprattutto uccide Locarno, che non sarebbe
esatto.
Neanche corretto, voglio dire, no?
Perché esatto, quello dico, cioè ci deve essere, sì.
Senti, Gaia, l'abbiamo chiesto un po' a tutti, tu hai un tuo film di Natale, uno che di quelli che vengono riproposti ogni anno e che ti rifermi a guardare, eh?
Allora, quelli che vengono proposti in televisione, che sono i soliti, no? Una poltrona per due, lo dico all'italiana perché li vedo da, come dire, in doppiaggio televisivo da sempre, da quando sono piccola, poltrona per due, poi da quando invece... Sì, questi sono, diciamo, i soliti, però oggi ci vediamo Soul. Ci vediamo Soul, perché esce oggi, per chi non l'ha visto al Festival di Roma, esce oggi sulla piattaforma Disney, e quindi noi ce lo vediamo oggi.
Sì, che la cosa aveva anche creato un pochino di malumore, no? Quando era stato annunciato come film di apertura e poi si è detto che sarebbe uscito direttamente sulla piattaforma.
Certo.
Questo è un tema che ritorna oggi, vero Angela? Ne abbiamo parlato prima con Alberto Barbera, ne abbiamo parlato con Gervasini, insomma... Perché evidentemente è un problema per chi lavora in questo settore.
Assolutamente, assolutamente.
Chiara, tu l'hai visto Soul?
Assolutamente sì, non ti vedo preparato Fede, ne abbiamo parlato.
Ah sì?
Sì, l'ho visto, l'ho messo al Circolo di Roma. Mi è piaciuto, io dico sempre che il problema che ho con Pixar è che anche quando sembra che non mi stia per far piangere, poi a un certo punto preme un pulsante. Come se ci fosse un pulsante che clicca e inizio a piangere. Non riesco a uscire da questo loop Pixar.
Cioè, su tutti i film.
Non è una forma di godimento.
Sì, bellissimo, bellissimo, perché pianto, sempre un pianto da bambina che diventa grande, è un camigoveggio continuo. No,
è
questa
vero.
È un'ironia mia, però sì, riesce a toccare corde, solo mi ha diciamo fatto, se vogliamo giudicarlo in termini di lacrime, piangere leggermente di meno, però trovo che... sia sempre innovativo e emozionale il modo con cui analizzano certe cose anche ovvie del vivere, come dire, come in questo caso Solo è un film che ti fa rendere conto, specialmente in questo momento, di quanto è bello, quanto sono belle le piccole cose, mangiarsi una fetta di pizza in mezzo alla strada o ascoltare un brano musicale o seguire una passione, trovare se stessi attraverso le passioni, cose che ci ripetiamo spesso ma tipo come frasi fatte, e invece di solito Pixar su queste ovvietà poi ci fa un film significativo, ecco.
Beh, io oggi è giornata dedicata all'animazione per me, perché con mio figlio ci siamo rivisti stamattina La città incantata di Miyazaki, e poi oggi infatti Ubi Maior, e poi oggi pomeriggio Soul, per cui il mio Natale è di animazione.
Ma Leo, tuo figlio, cresce già molto cinefil con una mamma come te? cioè riesci a è influenzato dalle tue...
Mi fa molto ridere, sì, direi che sì, ma mi fa molto ridere perché ogni tanto passa, magari sto guardando qualcosa e lui un po' con dispetto fa: cinema d'autore? Mamma, un film d'autore? Per cui mi fa molto ridere che ha questa divisione tra cinema d'autore e tutto il resto. Però sì, sì, no, gli piace molto, molto il cinema, gli manca andare al cinema.
Non so se abbiamo ancora con noi Angela.
Ci sono, ah, ci sei, ah. Avevo sì, una domanda, anche questa scontata, ma l'abbiamo chiesto anche agli amici che ti hanno preceduto. Il film che ti del 2020 che ti porti nel cuore?
Ah, guarda, è buffo, perché pur essendo il mio primo anno alle giornate, è un anno che faccio così fatica a pensare che sia stato un anno di cinema, no? Cioè, la verità è che intimamente lo considero un anno senza il cinema, ma è buffo che lo dica, perché invece è il mio anno, è il mio primo anno alle giornate in questo nuovo ruolo, ma intimamente faccio fatica. Ma il mio il cuore che mi porto dentro per mille ragioni è The Weller Boy di Filip Jurjev, che è il film che ha vinto il premio delle giornate degli autori quest'anno.
E sai che condivido la tua scelta.
Davvero?
Sì, sì, sì.
Ah,
l'ho adorato.
Ecco,
vedi,
ecco.
Vedi che la prudenza si sbilancia anche in maniera politically incorrect.
Incorrect, no, sì, scusa. Esatto. Faccio fatica a dirne uno, perché poi ce n'erano altri, però insomma, diciamo, anche con anche per la tenerezza di questo ragazzo, del regista, che è davvero una persona speciale, ecco, sì, mi espongo e dico questo.
Bene, va bene, Gaia, grazie molte per essere
grazie
stata
a
con
voi,
noi anche
ragazzi.
Oggi, speriamo che anche nel 2021 tu sia spesso nostra ospite.
Molto volentieri, buona maratona.
Grazie e buon
ci
Natale.
Ci incontriamo virtualmente qualche mercato in giro per il mondo, ciao.
Sì, beh, voi potreste anche incontrarvi fisicamente di tanto in tanto al supermercato, per esempio, perché abitate talmente vicine l'un l'altro.
Non
a un caffè. Infatti, il 7 speriamo che le cose cambino, ecco.
Beh, ma almeno sì, un caffè ce lo faranno. Sì.
Almeno un caffè speriamo. Ce lo prendiamo, Angela, dal 7 in poi.
Sicuramente.
Va bene, grazie a Gaia Furrer,
ciao, ragazzi,
direttore
ciao.
Delle giornate degli autori. E noi continuiamo con la musica e fra poco abbiamo ancora una volta un altro ospite. State ascoltando questo speciale The Soup nel giorno di Natale, siamo in diretta e con, come sempre, siamo noi tre, c'è anche Angela Prudenzi ovviamente e c'è la nostra Chiara Nicoletti, ci siete? Io verifico sempre che ci siano.
Ci siamo,
ci sono. E c'è anche però un ospite, ancora una volta abbiamo un sacco di ospiti, altro che due persone come bisognerebbe fare normalmente oggi in questo Natale. Noi grazie alla radio ne abbiamo decine e decine e insomma decine e decine, adesso non esageriamo, però insomma ne abbiamo diverse, per esempio Antonietta De Lillo, buongiorno e buon Natale.
Buongiorno e buon Natale a voi.
Ciao Antonietta De Lillo, regista che è stata ospite tante volte di Fred, che insomma la nostra Prudenzi peraltro conosce bene, anche perché mi ha raccontato di insomma si mangia bene a casa tua, ho sentito dire.
Ma insomma ho una buona tradizione.
Allora Angela, vuoi partire tu quindi, visto che
Parliamo di pranzi di scene, io vorrei ricordare che Antonietta, che è anche produttrice, con la sua Mare Chiaro Film, ormai 10 anni fa, forse anche 11, ora ce lo dice lei con precisione, ha prodotto il primo film documentario partecipato che si chiamava Il Pranzo di Natale, che metteva insieme opere di diversi autori che raccontavano un periodo preciso del Natale, cioè dall'8 dicembre, giorno in cui si fa l'albero di Natale, al 26.
Quindi...
È così, Antonietta?
Sei, sì,
stata,
è così.
Sei stata la prima?
Sì, sono stata un po' in anticipo, ma io ho un, diciamo, in generale ho questo svantaggio di essere in anticipo.
Però, ma no, come uno svantaggio, invece il segreto del successo è quello di essere in anticipo, dicono.
No, il segreto del successo è essere al punto giusto, a volte essere troppo avanti non è sempre la cosa migliore, però al di là di questo Mi è capitato proprio di rivederlo qualche giorno fa, perché ho fatto una lezione al, insomma, a dei ragazzi, e gli ho fatto vedere Franci Natale. Mi ha colpito molto, perché è proprio una fotografia su come eravamo pochissimo tempo fa, ed eravamo veramente molto provati dalla vita, c'era la crisi economica, così, e desideravamo un futuro migliore. Guardando quel documentario e pensando al futuro che ci riservava subito dopo, quello presente, che è il nostro presente, oggi ho avuto una grande tenerezza nei confronti di tutti noi, perché eravamo già provati. E poi improvvisamente siamo stati ancora più provati dalla pandemia. Però devo dire che abbiamo anche una grande resistenza, perché nonostante tutto, anzi forse proprio per tutto ciò, esce fuori una grande umanità tra di noi, ecco, questo lo sento, è uno dei pochi vantaggi di questo momento.
È vero, penso che sia vero. Ma di che anno era, scusa, il pranzo di Natale?
Ora io con i nomi e con le date non vado molto d'accordo. Io penso che era il 2010. Angela, tu sai?
Sì, ho detto 10 anni, mi sembra il 2010, anche a me.
Comunque una decina d'anni, che è veramente, c'era questa, proprio la gente era nel pieno di una crisi economica e diceva il futuro, il futuro, il futuro. Mamma mia. Ma ora
sì,
speriamo.
Posso intervenire, visto che il pranzo di Natale ha riunito me e Antonietta? Vi devo dire che Natale 2011.
Vabbè, sì, insomma.
Infatti, infatti Alice,
visto che c'era anche il mio zampino là in mezzo, me lo ricordo.
Vabbè, comunque diciamo una decina di anni fa. Sì. È vero, c'era lo zampino anche di Chiara. C'era un zampino di tanta gente, di Stefano, sì, Rulli, di Gaudioso, insomma, come dire, di fronte a delle cose nuove, però c'è il vantaggio che tanta creatività riesci a coinvolgerla, ecco, questa è la cosa bella di essere un po' pionieri di linguaggi, insomma, e di strade mai percorse. Va bene.
Senti, Antonietta, c'è un tuo film, l'abbiamo chiesto a tutti, lo chiediamo anche a te, c'è un tuo film di Natale, tuo proprio, non nel senso che l'hai fatto tu, ma nel senso che ti riporta al Natale, e se viene riprogrammato, come succede per moltissimi film tipici di questo periodo.
No, però c'è l'idea di, non so perché a Natale, sempre successo anche ieri, invece di vedere film nuovi eccetera, io e le mie figlie ci siamo visti un vecchio film che avevamo già visto e rivisto, che è Stand By Me. Ed è stato molto piacevole come visione, devo dire, anche questo. Quindi a Natale non so perché c'è la voglia di vedere qualcosa che è piaciuto e che vuoi rivedere, spesso è così, non mi viene in mente.
Sì, il palinsesto aiuta, perché queste sono giornate in cui per fortuna le varie reti offrono molti classici, e quindi si può andare a pescare, insomma, sì, a piene mani. Bello.
È vero, infatti ieri ci siamo visti un pochettino anche una coda di Nemo, anzi non di Nemo ma di Dorothy, cioè il dopo, cioè Natale dove il cinema ti deve in qualche modo far emozionare, anche attraverso il fatto di ripercorrere film che hai già visto. Vuoi un'emozione sicura a Natale? Ecco, questo direi che è un buono slogan.
È vero, un po' quei film che guardi sempre a Natale. Io per esempio l'altro giorno ho rivisto La vita è meravigliosa, cioè era sulla 7, sì, e fa un po' parte delle tradizioni, no? Sono così come,
sì,
il panettone.
Perché è anche bello sentire di sentire sempre la stessa storia che ti è piaciuto ogni tanto.
Infatti.
Ma come siamo natalizi, cioè, sempre faccio il camino quando parliamo.
Scusa, a proposito, invece, tralasciando un attimo il Natale, parlando di questo anno orrendo, come non so se avete visto una vignetta dei Peanuts che hanno pubblicato su qualche giornale, dove c'è Lucy dei Peanuts insieme a Linus.
Sì, dice, guarda che fosse proprio non contasse. Infatti.
C'è un film però di quest'anno che ti è rimasto, ecco, che salveresti, brutto, insomma, che ti ha lasciato, ti ha toccato di più.
Guarda, proprio stavo pensando quest'anno, insomma, nonostante abbiamo visto tante immagini, tanti racconti da casa, e poi mi è venuto, sì, c'è un film che mi è piaciuto molto e che mi dispiace che forse non avrei voluto che più persone lo vedessero, ed è proprio il film di Clint Eastwood, Richard, aiutatemi con il
è vero, è un film di cui purtroppo non ha avuto tantissimo successo. No,
questa cosa mi dispiace, perché secondo me è un grandissimo film, una grandissima interpretazione, e poi sono quelle storie che proprio ti indignano, non so come dire, che ci sono in mezzo a noi, e che comunque Clint Eastwood è molto bravo sempre a prenderle e a portarle nello schermo.
Che peraltro sta girando, ho sentito la Prudenzi che lo diceva alla radio qualche giorno fa, sì. Sta girando anche adesso, no? Alla sua...
l'ho letto anch'io.
Quanti è che comunque avrà 90, più di 90 anni, vero? Comunque sì. Intorno a quella
mi pare.
Bravo.
Certo.
No, ma infatti quando penso a lui, al di là che è un grandissimo, anche rispetto all'età e al fatto che non sono più una ragazzina, mi consolo, dico, cioè, tutto può succedere.
Va bene.
Va bene, grazie di questa
grazie a te che insomma sei stata disponibile anche il giorno di Natale per parlare con noi. Non so se Chiara vuole aggiungere qualcosa. Chiara che ricorda sempre l'esperienza di lavoro con la De Lillo come un'esperienza felice della sua vita.
Ma ci siamo divertite molto, sì. Io me lo sono, no, ma veramente, io poi pranzo di Natale me lo sono riguardato quando Mare Chiaro Film lo ha messo in streaming, perché sì, a parte quello che abbiamo detto, è un bel periodo di vita e c'è proprio un bel esperimento di famiglia artistica, secondo me, quello che noi poi cerchiamo sempre di riprodurre anche qui a Fred, no? Quindi un'idea di condividere l'arte molto bella, e fatta da Antonietta poi, che è una, come dico sempre io, una regista visionaria, e che quindi magari altri registi visionari potrebbero avere dei problemi a gestire le creatività altrui, no? Sono di solito, molti registi sono concentrati su se stessi, Antonietta anzi io la critico delle volte, perché si concentra tantissimo sulle altre arti spesso, e quindi questo è stato l'exploit suo, il primo dei suoi, della sua attività di mecenate.
Prudenzi, vuoi aggiungere qualcosa?
Non voglio aggiungere altro. Niente. Anche perché non vorrei distogliere Antonietta dal preparare la cena. Non aggiungo altro, lascio
la
a voi
cena
immaginare.
Di Natale, chissà chi arriverà questa cena di Natale.
Vabbè, ma no.
Perché bene.
Non indaghiamo oltre, perché non vorrei che, insomma, che non rispettaste le regole.
No. Rispettiamo, certo, okay. Assolutamente. È permesso, non l'avrei mai detto se non fosse così.
Va bene, grazie Antonietta,
bene,
ancora tanti auguri.
Ancora buon tutto, arrivederci.
Ciao, a presto. Ciao.
Fred Film Radio wishes you happy holidays and a prosperous new year.
When I Grow Up dal musical Matilda, speriamo di poter tornare presto a vedere un musical, perché mi manca, è una delle cose che mi mancano, e so che trovo d'accordo le mie colleghe Prudenzi e Nicoletti.
Muzza, già, mentre lo dicevi.
Ma troverai d'accordo anche...
E troverò d'accordo anche la persona che abbiamo disturbato adesso, perché con noi c'è Cristina Scognamillo! Applausi! Dove sono gli applausi? Ecco, una volta.
Eccoli, non so, te li sei persi.
Ma eccoli qua, li ho trovati. Eccoli. Allora, Madonna. A proposito di
ragazzi,
intanto benvenuta,
grazie,
e buon Natale.
Grazie, buon Natale a voi.
Non è casuale la presenza di Cristina, perché insieme ad Angela e Cristina siamo andati a vedere un musical l'ultima, esatto, volta che siamo venuti a Londra. Cos'era?
Meraviglioso.
Era, oddio, non mi ricordo cos'era adesso.
Neanche io.
Ecco, vedi, che Angela, oddio, tu te lo ricordi?
Tutte
e
tre, no,
smemorato. Era quello Dreamgirls.
Stupendo.
Io avevo pensato che oggi avremmo fatto di ogni tipo due o tre canzoni, avremmo messo un pezzo di un musical per parlare dei musical, però siamo stati così tanto impegnati fino adesso, perché tutte le persone che abbiamo invitato sono state quasi tutte disponibili, per cui ancora non l'abbiamo fatto. Però benvenuta alla nostra Cristina Scognamillo, che fra le altre cose è una delle Good Girls di Good Girls Planet, che è un'organizzazione che fa varie cose, fra cui un importante festival della televisione che si tiene a Los Angeles, che si chiama ITTV Festival, dico bene?
Bravo, bene. Perfetto. Che purtroppo, come dire, la pandemia ha colpito anche noi.
Vabbè,
lo scorso settembre non l'abbiamo potuto fare, stiamo lavorando
per il prossimo, speriamo per il prossimo.
Prossimo settembre, incrociamo le dita, poi vi terremo informate.
Scusate, approfitto per dire adesso, ricordare ai TTV Festival mi ha fatto venire in mente che il vostro evento, l'ultima edizione che avete fatto, si è tenuta a Soho House, no? C'è stato un evento a Soho House.
Esatto.
Avete letto la notizia del giorno su Neverland, la famosa villa di Michael Jackson? È stata venduta.
È stata venduta.
Peraltro sotto costo, tipo, perché la mettevano sotto costo, cioè non lo so, era in vendita tipo a 100 milioni, l'hanno venduta per 22 milioni. Però la notizia è che ci faranno una Soho House.
Un'altra Soho House, sì.
Esatto, quindi vorrei dirti che noi ci piacerebbe molto vedere Neverland, e voi attivatevi per il prossimo evento a Neverland, non sarebbe una bella cosa?
Va bene, ci proviamo. Sì.
Veniamo tutti e tre, no? Vero? Che andiamo tutti.
L'abbiamo già deciso.
Allora, Cristina Scognamillo, che è anche una nota publicist, film publicist, ufficio stampa di festival importanti come il Festival del Cinema Europeo e come non so, delle aziende conosciute, come una veramente.
Anche di Fred.
Esatto. Vogliamo dire, intanto, come stai passando il Natale? Se è un Natale molto diverso dagli altri o se siamo nella norma?
Ma no, guarda, per quanto mi riguarda è assolutamente nella norma, perché io gli ultimi Natali li passo con la mia mammina, che ha una certa età, e con mia sorella. Quindi siamo noi tre quest'anno, come lo eravamo lo scorso anno, tre anni fa, quattro anni fa, eccetera, eccetera. Quindi per me la pandemia, diciamo che almeno rispetto al giorno di Natale, non ha cambiato, diciamo, le abitudini. È ovvio che si può fare molto di meno, non si possono fare gli aperitivi di auguri con gli amici, diciamo che assolutamente la pandemia ha colto tutti non impreparati, purtroppo, perché lo siamo già da un bel po' di tempo. Diciamo che ci intristisce un po' per la privazione, perché lo sappiamo che la privazione, magari nessuno di noi avrebbe fatto chissà cosa, ma il fatto in assoluto di non poterla fare è la cosa che più diciamo dà fastidio. Però per il resto va bene. Vediamo film, serie.
Ecco, a proposito di film e di serie, c'è un film, la domanda che facciamo a tutti, c'è un film di Natale che ti hai nel cuore, diciamo, che rivedi sempre se lo ripropongono a Natale, che ti ricorda le feste?
Guarda, io non c'ho un film, io c'ho i film di Natale, tutti, quelli belli e quelli brutti. Io, quando comincia il periodo natalizio, iniziano a trasmettere i classici natalizi, li vedo senza neanche badare al titolo, perché mi divertono, mi mettono allegria. Poi ci sono alcuni film che magari vedo fino alla fine, altri che guardo dei pezzettini, però diciamo che li vedo un po' tutti quanti. Io per questo Natale una cosa che ho pensato di fare, no, non so, per queste vacanze di Natale che ho pensato di fare, è rivedere i film tutti, o quelli insomma che riesco a reperire, tutti i film di Peter Weir. Peter Weir per me è io vorrei rivedere Truman Show, che lo so che potrebbe essere una Però è un film che mi colpì tantissimo all'epoca e non ho mai più rivisto, nonostante lo abbiano fatto innumerevoli volte. Però lo voglio vedere, lo voglio assolutamente rivedere. E poi ho visto che stasera su, credo su TV 2000, c'è Piccole donne del 49. Allora, io quello nuovo non l'ho visto, non so se voi che divorate film lo avete visto. Tu, Angela, l'hai visto? Tu,
io,
Chiara?
L'ho visto, l'ho messo io no, al primo posto nella mia top 7.
Ah, non quindi lo consigli?
Sì, ovviamente Piccole donne sempre.
Sì, sì, sì.
Eppure di quello mi piacerebbe cercare un po' tutte le varie edizioni, dalla prima, che ora non mi ricordo, forse era degli anni 30. Mi piacerebbe rivederle, perché rivedere e anche rileggere il libro. Poi sono stata un po', come dire, incoraggiata proprio da Angela Prudenzi, perché ha scelto un brano tratto del libro per delle letture che abbiamo fatto in occasione di un evento benefico qui a Roma. In una chiesa stupenda, abbiamo fatto il 23, e lei ha scelto un brano proprio che riguardava il Natale delle sorelle, e devo dire che lì ho detto: ma Piccole donne è un cult, credo che chiunque al mondo l'abbia letto. Io non lo leggo da tanto tempo, ho visto che c'era il film stasera, quindi probabile che riparto dal film stasera e poi mi rileggo il libro. Vi tengo aggiornato.
Ma che belle vacanze di Natale che ti stai preparando, scusa. Provo.
Brava. Che poi che ragazza colta, no? L'avreste detto.
E fu, come dire, ho fatto le scuole dell'obbligo.
ma li avete visti tutti, Piccole donne? Perché ce ne sono un sacco, no? 3-4.
Ce ne sono tantissimi. No, io mi sa che vidi uno, oddio, con quell'attrice famosissima, con Catherine
Hepburn, certo, uno dei primi, era forse il primo, era
ecco, sì, o il primo o il secondo, però l'ho visto secoli fa, l'ho visto tantissimo tempo fa, e mi piacerebbe rivederli, anche per capire l'evoluzione. Poi alcuni sono più fedeli al romanzo, altri di meno, però mi piacerebbe fare proprio una sorta di...
Oddio, l'abbiamo persa. L'abbiamo perso la Spugnamillo.
Su Piccole donne l'abbiamo persa. Su Jo, Jane, Amy e Beth ci ha lasciato.
Infatti, aiuto. Poi, cioè, non è che se n'è andata così, ce n'è andata anche con un disturbo.
Sì, con una sorta di, e poi è rimasto tutto così.
Una sorta di, esatto.
Stavo pensando a quante Piccole donne avevo visto, e ne ho un bel po' all'attivo. Sì.
Ma anche l'ultimo, quello di Greta Gerwig.
Ovvio.
Quello di Greta Gerwig, che è un capolavoro per me.
Sì, vediamo se la ripeschiamo.
Intanto vi dico che mi mancano, scopro che esserci una miniserie TV di BBC World.
Mi avete perso. Guarda,
eccola, l'abbiamo ritrovata, l'abbiamo persa, l'abbiamo ritrovata. Sul più bello, che cosa aveva detto che ci ha lasciato in sospeso, Chiara?
Una sorta di.
E non sapremo mai di una sorta di che cosa.
No, ma secondo me è caduta appositamente la comunicazione, perché ho azzardato dicendo mi piacerebbe rivederle tutte, rileggere tutti i film, rileggere il libro e chissà, magari scriverne un saggio. E tu qua è caduta la comunicazione, quindi come dire, vorrà dire qualcosa.
Scusa, scrivilo, così poi ti invitiamo per parlarne, ecco, e organizziamo anche tipo un convegno su Piccole donne, sarebbe interessante.
Va bene.
Secondo me avrebbe anche successo, perché comunque
lo farò. Dire, no.
Lo conosco, sì, intanto.
Lo farò.
La serie è stata fatta una serie, è in onda in questo momento, si può recuperare su Sky.
Ah.
Perché l'ho adocchiata perché ho detto: questa adesso me la devo vedere.
Ma l'hai adocchiata e poi l'hai mollata lì? Perché
non per niente, ma stai scanalando, facendo zapping, ho visto Piccole donne, che cos'è? E ho visto che era una serie, ho detto: questa la metto nel paniere, ma non l'ho ancora cominciata.
Io purtroppo Sky non ce l'ho, quindi
Vabbè, ma importa, c'è comunque tantissimo.
Ma te la racconto io, dai.
Vabbè. Me la racconti tu, me la vengo a vedere da te, dai.
Ma scusa, è una serie di quest'anno che ti ha particolarmente colpito, cioè, che ti ha appassionato?
Guarda, devo dire che mi hanno appassionato quasi tutte le serie, ma sicuramente quella che mi ha appassionato di più è La Regina degli Scacchi.
Ah, beh, ne hanno parlato tantissimi. Io non l'ho ancora vista, però mi hanno detto che...
Vedila. È fatta non bene. Di più.
Ma poi leggevo che c'è anche un ritorno, un incredibile ritorno al gioco degli scacchi.
Del gioco, sì, assolutamente. Sì. Ma anche adesso... tra i giochi che hanno venduto per, appunto, per i regali natalizi, scacchi a go-go, molto più degli anni
scorsi.
Passati.
Ma sì, voi sapete giocare a scacchi? Io no, confesso.
Io sì. Non bene, non sono.
Non come la protagonista della regina degli scacchi.
No. Certo, bisogna dire che il rovescio della medaglia, diciamo, è che in queste giornate di festa, se si pensa alla regina degli scacchi, si beve un po' troppo e poi si cercano risposte sul soffitto e non è detto che arrivino.
Che è difficile.
Però,
esatto. Ma
questa è una. Così, una
ecco, quella è un'invenzione geniale. Però non spoileriamo, che Federico la deve vedere.
No, infatti, non voglio sapere di più. Cristina, grazie. Noi staremmo a parlare con te per ore e ore, però c'è una queue, c'è una coda di persone che dobbiamo chiamare.
Sono contenta che.
Un'ansia, ne abbiamo messi troppo. Per fortuna, però, che c'è la Scognamillo. Quella non è stata sicuramente. Anzi, ti vogliamo più spesso, perché sei un po' restia di solito a partecipare.
No, quando volete. Dai, quando volete, assolutamente con piacere.
Va bene, buon Natale allora.
Buon Natale a tutti.
Passa bene queste vacanze e poi facci sapere di come sono andate le tue letture.
Va benissimo.
Va bene. Buon pomeriggio, buon Natale. Ciao.
Grazie,
ciao Cristina Scognamillo.
Ciao.
E continuiamo il nostro appuntamento di questo giorno di Natale insieme ad un'altra celebrity del mondo della selezione. Come possiamo dire, Angela? Come possiamo individuare Emanuele Rauco? Peraltro anche un collega radiofonico che insomma un po' lavorava per la concorrenza, lo possiamo dire un po'. Emanuele, buongiorno, tanti auguri e buon Natale.
Tanti auguri anche a voi. Come
stai?
State?
Noi bene, dai, abbastanza bene. Come vedi, abbiamo trovato un modo per passare anche questo Natale e stiamo sentendo un sacco di amici e per cui, insomma, tenuto conto della situazione, stiamo tutto bene.
Tutto bene. Sì, sono d'accordo, anche io, insomma, sono in famiglia ristretta, ma insomma, il nucleo vero e proprio. Però ci siamo.
Stai passando bene,
sì, esatto.
Senti, mi dicono peraltro tra i miei informatori che c'è un nuovo libro di Emanuele Rauco. Se qualcuno avesse dimenticato di fare un regalo di Natale, eccoci qua noi pronti a consigliarvene uno.
C'è proprio le ultime occasioni possibili per fare regali di Natale.
Ma sai, con la scusa che molti si vedono, non si possono vedere, secondo me molti non sono un po' in ritardo, ecco, hanno ancora tempo di fare degli acquisti.
Sì, diciamo che il ritardo in questo caso
c'è sempre la Befana,
c'è sempre la Befana,
che è stato molto buono, un bel libro, insomma,
nella giusto.
A me portava sempre il carbone,
grande,
però
vabbè. Ma perché eri cattivo, ma insomma, noi sappiamo che chi ci ascolta invece fa parte della schiera dei buoni e sicuramente e se anche appassionato di cinema vorrà subito comprare e leggere il libro di Emanuele, che è dedicato a un regista che credo noi tutti amiamo, perché è dedicato a Jim Jarmusch.
Sì, esatto.
Blue Moon, viaggio nella notte di Jim Jarmusch.
Sì, esatto, è un libro che tra l'altro è uno dei un figlio del lockdown, perché l'ho scritto durante i mesi di clausura. E niente, appunto, il tentativo è quello di fare un viaggio all'interno del cinema di Jim Jarmusch, però un viaggio in cui le tappe, che sono più o meno i grandi temi che lui tocca nel suo cinema, io ho intitolato, come dire, tre zone, che sono appunto il viaggio, la notte e la musica, e al cui interno far rientrare tutti i film, con una meta finale, cioè il film che secondo me racchiude tutti e tre questi viaggi, del punto d'arrivo di ognuno di questi viaggi, che non svelo perché magari può essere una sorpresa nel libro, e che però è, come dire, concepito un po' non solo come un libro su un regista, come un saggio monografico su un regista, ma mi piaceva proprio perseguire il mood che i suoi film mi provocavano mentre li vedevo, mentre ne scrivevo, ci pensavo per scriverne. È come se fosse una sorta di doppio album, come i concept album degli anni 70 per intenderci, e io ho cercato sì di fare il mio lavoro di critico cinematografico eccetera, ma anche di accompagnare il lettore come fossi uno speaker radiofonico. Ancora di più uno speaker radiofonico di quelli di quelle talk radio notturne che si prestano molto ad accompagnare un viaggio di notte, ecco. Quindi questa è l'ambizione, spero di esserci riuscito.
Ma tu l'hai fatto qualche talk show notturno nella tua carriera radiofonica?
No, notturni no. Il massimo che mi sono spinto erano le 23.
Ah, ecco. Insomma, mai dire mai comunque.
Ah, mai dire mai, certo. Tra l'altro,
mi piacerebbe.
Ma sì, tutti, cioè, chiunque sia appassionato di radio è cresciuto un po' con il mito di questi, con il mito di questi talk show notturni, di questi DJ. Per esempio, nei film di Jim Jarmusch c'è un ruolo che di solito fa Tom Waits. E quando hai la voce di Tom Waits, come dire, anche un po' più facile.
Infatti. Vabbè, senti, Emanuele, abbiamo chiesto un po' a tutti se i nostri ospiti di oggi hanno un film di Natale che nel cuore, che guardano più volte ad ogni Natale o a molti Natali e che li riportano all'atmosfera di questi giorni. Ce n'è uno?
Adesso io sarò banalissimo, però non posso non dire La vita è meravigliosa di Frank Capra.
Ah, no, guarda, non l'aveva ancora detto nessuno, guarda.
No, ecco, no. Allora sono contento di essere il primo.
No, peraltro ne abbiamo parlato prima perché qualche giorno fa, non so se l'hai visto sulla 7, c'era, e io l'ho rivisto perché anche per me è uno di quei film lì, però tutti gli ospiti che abbiamo avuto oggi hanno sempre detto altri titoli, ma non La vita è meravigliosa.
Perché proprio, come dire, non è solo un film che vedo spessissimo a Natale, ma secondo me proprio c'è lo spirito del Natale, cioè l'idea di cos'è il Natale, anche per chi non credesse negli angeli, nella nascita di Gesù eccetera, il senso di appartenere a una comunità di persone, gli amici, la famiglia, chiunque sia, e che senza di te quella comunità non è la stessa cosa, secondo me proprio lo spirito del Natale, quello il film è, lo incarna in maniera incredibile, e in più non si può non vedere quel film senza piangere, e allora un bel pianto liberatore a Natale, poi magari specialmente questo Natale secondo me ci sta.
Oddio, adesso mi preoccupo perché io l'ho visto l'altro giorno e non ho pianto.
Non hai pianto?
No. Però magari l'avrei visto per la 60ª volta.
Io vi posso dire che stamattina ho pianto vedendo solamente la parte finale di un film che comunque avevo già visto, che è Bianco Natale con Bing Crosby, certo, e Danny Kaye, grandissimo film, ecco, e non so se te lo ricordi, Emanuele,
sì, ma sì, certo.
Il momento in cui il vecchio ufficiale, che tutti i soldati che sono stati sotto di lui vanno insomma ad omaggiare, anche aiutare, perché rischia il fallimento, e passa in rassegna questi soldati, ecco, io lì piango, ma si può? Ecco, quindi io pianto oggi, ecco, il mio Natale l'ho, come dire, onorato.
Ma ci sono
quel cinema lì, cinema, come dire, degli anni 40, 50, americano, è quel tipo di pianto, come dire, liberatorio, dopo il quale stai bene, stai meglio, ecco.
Esattamente.
Quindi va bene.
Ma ci sono delle scene, cioè dei temi che ritornano nei film dove ci sono delle scene per cui piangete sempre? Perché io, per esempio, se ci sono, ci sono tipo dei, già se c'è un rapporto padre figlio, cioè, già sul titolo sono un po'
qua possiamo aprire,
sì, infatti.
Io ho un grande, come dire, un grande problema tra virgolette con gli addii. Ma soprattutto gli addii, quelli in sottotono, cioè penso a un film come Cupo tramonto di Leo McCary, in cui c'è questa coppia di vecchi genitori che non riesce a trovare un modo per stare insieme per tanti motivi, e quindi finisce il film in cui sono costretti a separarsi per andare in due ospizi diversi, e che è un addio molto silenzioso, sottotono, non strappa le lacrime nel modo di realizzarlo. Eppure quando capisci il senso di quell'addio e lo metti all'interno di una vita passata insieme, non puoi non piangere tutte le lacrime che hai. Oppure il film che ho rivisto da poco, e ti, le due parole che ti dicono quando Elliot gli dice resta, e ti gli dice vieni, bastano due parole e sei sfranto dalle lacrime per sempre.
Mm-hmm. Vabbè, non parliamo dei ponti di Madison County, perché lasciamolo perdere.
La scena in macchina,
quel semaforo verde sotto la pioggia. No, mamma, non ne parliamo.
Beh, scusa, anche Brokeback Mountain alla fine, quando loro si vedono, no, quando cioè, lui è nella roulotte lì, no, guarda, ci sono
certo.
cambiamo discorso. E invece com'è il tuo rapporto con le serie TV? Hai visto ci sono delle serie di quest'anno che ti hanno stregato in qualche modo?
Allora, secondo me il mio rapporto con la serie TV è mediamente piuttosto buono. Non ne guardo, un tempo ne guardavo molto di più, adesso cerco un po' di centellinare. Se devo dire una serie TV di quest'anno che mi sembra bellissima, imperdibile, che insomma meriterebbe un ipotetico primo posto, è Watchmen, che era una serie che in Italia è andata su Sky, e che è un modo secondo me intelligentissimo di rileggere un fumetto, che però non è solo un fumetto, cioè proprio una pietra miliare dell'arte del fumetto, di rileggerlo, di attualizzarlo ai tempi e di, come dire, portare l'asticella di ciò che si può fare e dire con la serie TV a un gradino molto alto.
Non l'ho vista, però la devo recuperare a questo punto, perché
sì, soprattutto se hai un buon rapporto con un certo modo di raccontare i supereroi, secondo me sicuramente da vedere.
Io vorrei ricordare che, come abbiamo detto prima introducendo Emanuele, se avete un'idea, cioè se vi manca un'idea per un regalo, c'è un bellissimo libro che si chiama Blue Moon, Viaggio nella notte di Jim Jarmusch, edito da
Bakemonolab,
adesso non vedo abbastanza, che vi consigliamo. E poi vorrei dire che sarebbe bello coinvolgere Emanuele in questo 2021 fra le varie cose, insomma,
e mi farebbe molto piacere.
Grazie ancora per essere stato con noi, e buon Natale, buone vacanze, buone feste,
buon Natale e buone vacanze a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Ma sei rilassato o anche lavori un po'?
Lavoricchi.
Ah, ok.
Sì.
Niente, grazie ancora. Angela, vuoi aggiungere qualcosa? Visto che
voglio solo salutare Emanuele. E buon Natale, e poi tanto noi ci rivediamo. Ci risentiremo presto, Emanuele.
Sì, ci risentiamo. Un abbraccio a tutti.
Ciao Emanuele, grazie. Ciao. State ascoltando Fred Film Radio, ovviamente questo è il nostro appuntamento del giorno di Natale, finalmente senza un ospite in questo intervento, però ci sono le mie validissime preferite, ovvero Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, che mi stanno peraltro per abbandonare. Sono un po' dispiaciuto,
forse tornerò, ma
chi lo sa, perché avete giustamente il giorno di Natale, ci sono delle cose da fare e una famiglia di cui occuparsi. Angela, ci sei? Che non ti dice?
Io ci sono, sì, ti stavo ascoltando. Ma,
stai stavo ponderando,
volevo capire dove arrivare.
Anch'io. Allora, intanto vogliamo parlare dei nostri film di Natale, l'abbiamo chiesto a tutti se avevano, quali erano i loro film di Natale, quali sono i loro film di Natale, e immagino che anche voi avrete il vostro, magari ne avrete già parlato in qualche The Soup nei giorni scorsi.
Sì, ne abbiamo parlato in qualche The Soup, esattamente.
Ci siamo concentrate però non tantissimo su di noi, alcuni li abbiamo già detti, no Angela, cioè appunto La vita è meravigliosa, oppure anche noi sulla poltrona per due, ovviamente siamo sempre sensibili.
Io ho anche dato fatto la ricetta di una poltrona per due.
Esatto, quindi proprio ci siamo date. Però non so se vuole iniziare Angela, io ne ho molti altri.
Vabbè sì, io sparo due titoli italiani. Uno è Parenti Serpenti di Monicelli, film che insomma imperdibile, è andato in onda qualche giorno fa sulla 7, purtroppo con in un formato assolutamente inqualificabile, non so che mascherino avessero utilizzato, era una cosa veramente inguardabile. E l'altro film è Benvenuti in casa Gori di Alessandro Gori, film di due toscani, anche se Monicelli in realtà era nato a Roma ma si sentiva viareggino, quindi mio conterraneo di adozione, e Benvenuti fiorentino doc, insomma due film cattivissimi, qui viene fuori proprio l'essenza, quella assolutamente scorretta, altro che Babbo Bastardo, insomma le famiglie quando si incontrano a Natale a volte vanno d'accordo ma spesso no, e quindi insomma sono due film che ogni volta che li vedo mi fanno pensare a quanto è vero che finiamo a volte per tirarci le stracci in faccia. Ecco, questi sono i miei due titoli.
E invece i tuoi, Chiara?
Allora, io ne ho più di due, ma sono meno, diciamo, forse significativi come cinematografia, e sono commedie. L'avevo detto una volta, credo con voi, con Deborah, avevo detto che avevo amato molto e continuo a vederli tutti gli anni, sia Love Actually che The Holiday, L'amore non va in vacanza, che ormai è di 15 anni fa, ragazzi, una cosa incredibile. E con Angela avevamo anche fatto ironia sul fatto che a noi non ci capitava uno scambio così, o come al massimo ci capitava Jack Black, certo no Jude Law, però complice forse anche, a parte questi quattro attori incredibili, anche la colonna sonora di Hans Zimmer, che io amo sempre molto, mi riconcilia molto musicalmente col mondo e con le emozioni. E poi devo dire che vedo spesso, non tutti gli anni ma quando ero piccola lo vedevo spesso, ora caccio un film che nessuno ha mai detto, Il piccolo Lord, non ridete.
Ah, no, vabbè, Piccolo Lord, anch'io quando ero piccolo, appunto.
Sì,
non
sì.
Lord.
Eri anche Lord.
No, quello ero molto lontano.
Non da lo quella. Vedo sempre a Natale, però mi fa di Natale. Mi fa
pensare. Senti, ma adesso ditemi che segno siete voi?
Pesci.
Zodiacale, Toro.
Certo, Toro. Ecco, allora, il film del Toro è Una poltrona per due. Ecco.
Ah. Vedi, ecco, però invece se devo dire, tra i tanti film non è che un film al quale io mi sento particolarmente legato, eh?
Vabbè, niente, te lo devi tenere.
Però sono ascendente scorpione, qual è il film dello scorpione invece?
Allora, intanto Chiara invece?
Io sono Pesci.
Pesci, allora adesso allora se voi avete un po' di pazienza io ve lo dico. cosa
che
dice... Vabbè, allora il mio è L'amore non va in vacanza, quello della Bilancia, certo. Tanto
con
per
Jack
dire,
Black,
c'era un segno del destino. Lo Scorpione bellissimo film, Nightmare Before Christmas, grandissimo film,
infatti,
assolutamente.
Mi trovo infatti più in linea con quello, ecco, piuttosto
ecco,
che
invece tu problema. Hai detto Pesci, vero?
A Chiara
io
Pesci.
Ho detto Pesci, sì.
Ecco, Love Actually.
Ah, vedi, è giusto, infatti, l'ha anche detto.
Neanche a farlo apposta, quindi siamo sistemati tutti.
Bene, allora io devo dare una brutta notizia, ovvero le mie validissime mi stanno per lasciare, però io non mi perdo d'animo e vado avanti anche senza di voi.
Certo, dai. Allora la tua validissima, prima di lasciare, vuole, ci tiene molto a dire qual è la sua personale scelta di film del 2020.
Ah, la tua, infatti.
Me la fai dire?
Certo.
Ecco, allora, anche perché l'ho anticipata prima mentre parlavamo con Alberto Barbera, che mi sono concentrata sui film diretti da donne e ho trovato facile tirarne fuori 7, uno al giorno. Così scegliete voi la settimana. E nell'ordine in cui li ho visti, quindi non c'è un ordine di preferenza volutamente. Il primo film, che è del 2019 ma io l'ho visto nel 2020, è sicuramente Piccole donne di Greta Gerwig. Poi First Cow di Kelly Reichardt, che è stato al Festival di Berlino, e poi un 4 film di Venezia: Miss Marx di Susanna mm-hmm. Ricchiarelli, Nomadland di Chloe mm-hmm. Zhao, The World to Come di Mona Fassbold, One Night in Miami di Regina King, e finisco con On the Rocks di Sofia Coppola.
Bene.
Vedi? Mm-hmm. E poi si dice che le donne non fanno bei film.
No, infatti, poi devo dire che tutti sono. Non li ho visti tutti quelli che hai nominato, però quelli che ho visto condivido che siano dei film, insomma, degni di essere ricordati. Per esempio anche One Night in Miami di Regina King, no? Non se ne è parlato molto.
Ne abbiamo parlato poco, infatti hai ragione.
Eppure secondo me ce lo ritroveremo agli Oscar.
Sì, eh?
Ho questa sensazione.
Quando si sapranno le nomination? Ve lo ricordate?
A febbraio. Dovrebbe essere sì. Fine febbraio,
no,
credo.
Non lo ricordo. L'avevamo detto io e Angela.
Sì, dovrebbe essere fine febbraio e poi gli Oscar un mese dopo, no? O sono fine marzo o fine aprile quest'anno? No, fine marzo.
Fine marzo.
Fine aprile. Abbiamo detto mille volte.
E allora ho sbagliato io. Marzo le nomination e aprile gli Oscar.
Oh, va bene. Sentite carissime, è stata una gioia come sempre condividere l'etere con voi, l'etere online, come dire, la rete con voi. E cambiate idea, io sono qui ancora per un po', credo fino alle 8, anche perché altrimenti non riesco a smaltire tutte le persone ai quali ho promesso che li avremmo contattati. Buon Natale.
Ma guarda, io mi devo spostare perché avete capito che mi sposto, l'ho annunciato.
Sì, ormai
l'abbiamo capito, sì.
Tanto di autocertificazione seguendo proprio pedissequamente le norme di tutti i DCP, LM, come si chiamano, quindi vado. Ma chissà se Clint, insomma, il sistema che stiamo usando per parlarci funziona anche sull'iPhone, chissà.
Certo, ma ti possiamo chiamare comunque se sei disponibile anche telefonicamente in qualsiasi momento.
Allora ti manderò un messaggio quando sono a destinazione.
Non hai scusa, ecco, volendo ti possiamo chiamare un sacco di volte.
Io adesso invece uso la voce di Federico, mm-hmm. che lasciamo da solo, per svegliare la creatura, ecco. E iniziare la terza parte del Natale.
Quindi la posso svegliare io in realtà?
Vai.
Le posso dire Mia, tutto. Così, sì, Mia.
Esatto, che sarà abbastanza inquietante sia per gli ascoltatori
Mia!
Sia per
Mia, Mia, sentirà gli incubi negli anni, ricordando quel Natale che è stata svegliata malamente.
Mettile la colonna sonora di La La Land, ta 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 ta. No. Visto che è mia,
però no, non c'è tempo in questo momento. Va bene, grazie Chiara, grazie Angela, spero di sentirvi più tardi, altrimenti
buon Natale,
baci ciao.
Fredfilm Radio wishes you happy holidays and a prosperous new year.
The Christmas Soup, The Soup of the Day, in versione così speciale nel giorno di Natale. Buon pomeriggio e buon Natale a tutti voi che ci state ascoltando. Vedo che insomma siete parecchi e la cosa ci fa molto piacere. Grazie anche a tutti gli ospiti che abbiamo sentito e che ancora sentiremo, perché ancora andremo avanti per un po'. Abbiamo schedulati diversi appuntamenti. Andremo a Londra, andremo a New York, andremo a Los Angeles, insomma andiamo in giro virtualmente, perché questo è quello che possiamo fare. Noi nel frattempo continuiamo con la musica, ma voi mi raccomando non andate via. Allora, non so bene come introdurre l'ospite che abbiamo adesso, però fra tutti quelli che abbiamo sentito oggi è sicuramente quello che conosco, forse, credo di sì, da più tempo, e che peraltro è stato anche ospite di un programma di Natale simile a questo, forse 20 anni fa, o forse di più, non lo so. Agu, ci sei? Pronto? Agustin Garcia!
Ciao
Agu, ma scusa,
siamo a Granada, dal sud della Spagna.
E quanti
dunque,
siete?
20 anni dopo ci siamo ancora qua.
Vedi? Questa è una cosa buona. Ma scusa, voi non avete le limitazioni che abbiamo noi per Natale, che non possiamo essere più di tanti, insomma, dobbiamo
Sì, abbiamo qualche limitazione, qua si può essere in 10.
Vabbè, 10 sono tanti, noi non potremmo. Ma con mascherina o senza? No, noi solo conviventi. Quindi io che non convivo sono solo.
Voi possiamo quanti?
Noi possiamo essere, mi pare, 4 o forse 5, non
4?
So. Sì, pochi. pochi e comunque soltanto persone che convivono, oppure si può avere, ci può essere un visitatore o due visitatori, ma soltanto due in tutto il giorno, che devono mantenere la mascherina comunque, quindi non è che si può mangiare.
Noi siamo con mascherina, siamo in 10, ci possono essere due o tre famiglie diverse comunque, siamo con le porte e le finestre aperte, abbiamo anche qua la mamma che ha 86 anni.
Tanti auguri, buon Natale, buon Navidad.
Ecco. E dopo siamo le due mie sorelle, quelle che avevo 20 anni fa e quelle che ancora ho, cioè siamo più adulti, ma siamo le stesse.
Ma sai che io ho ancora la registrazione di quella ospitata lì di 20 anni fa, un giorno le confrontiamo, vediamo, però insomma comunque dai, siamo contenti che siamo qui dopo 20 anni.
Senti, allora guarda, abbiamo preparato qualche cosa per voi per questa diretta internazionale.
Sì, bene, no, scusa, lasciami dire però, lasciami raccontare due cose prima vorrei dire che io ho conosciuto Agustin appunto non 20 anni fa, ma ancora di più, perché era venuto per qualche ragione a Trieste, credo, alla scuola interpreti a fare un periodo, e che mi è stato presentato da un'amica che dovrebbe essere all'ascolto, perché io l'ho avvertita, Carla Carbonera e anche Francesco, e poi negli anni ci siamo visti più volte, non spessissimo, però comunque è un rapporto di quelli che, sapete, che ci sono delle persone che comunque con le quali c'è un feeling particolare, che magari vedete pochissimo, però in quei momenti in cui ci si frequenta, così scatta qualcosa e c'è un'intesa particolare, e su Agustin ce ne sono tante, a parte la radio, perché lui è stato per tantissimi anni un conduttore radiofonico, poi adesso è tornato alla radio anche lui, per cui insomma ci fa, perché la radio è un po' come una droga, no? Quando la inizi, dopo ci ricadi dopo un po'. E poi ci siamo visti, abbiamo passato dei capodanni a casa, insieme, bellissimi, uno a Granada, mi ricordo, uno in Toscana, anche uno a Granada e uno in Toscana, insomma, poi ci siamo visti a Londra, ci siamo visti a Siviglia, insomma, ovviamente tante cose sono successe in questi 20 anni, però è bello che siamo qui di nuovo anche oggi. Allora, io, voi avete preparato qualcosa? Perché io avrei delle domande da farti comunque, una riguarda un film,
fammi le domande e dopo ti raccontiamo noi.
Allora, la domanda che abbiamo fatto a tutti gli ospiti oggi è se c'è un film di Natale che voi guardate ogni anno, cioè, non lo so se succede con voi, anche in Spagna immagino che succeda così, le TV di solito ripescano dei film che sono proprio film tipici che uno guarda sempre a Natale, no? Non so, molti oggi hanno nominato Una poltrona per due, oppure La vita è meravigliosa, insomma ci sono tanti film che vengono, si possono vedere ogni Natale, e ogni Natale li rivediamo sempre perché ci fa piacere in qualche modo rivederli, ci riportano a quell'atmosfera delle feste. Allora volevo sapere se anche per te c'è un film così. Dopodiché ti chiederò un'altra cosa.
Per me, Fede, per tanti spagnoli, riguardiamo sempre un film che si chiama La Gran Famiglia. È un film di Berlanga, che è un gran direttore spagnolo da tanti anni fa. È un film di Natale in cui soprattutto la storia è che è una famiglia che va a un mercatino di Natale a Madrid, alla Plaza Mayor, e il piccolo figlio, una famiglia di 6-7 fratelli, il piccolo figlio si perde in quel mercatino lì. Allora è tutta la storia di ritrovare quel piccolo figlio che è perso in quel mercatino, e sembra un po' che la storia serve per raccontare tutto quello che trascorre in quel mercatino di Natale a Madrid, nella Plaza Mayor.
Capito.
Dunque perde perché il nonno l'ha perso, e il nonno è un attore spagnolo molto conosciuto, è già sparito. E dunque La Gran Famiglia è un film che si potrà vedere in spagnolo, in altre lingue, ma molto molto carino per noi tutti spagnoli.
Ma è quello, il regista si chiama Fernando Palacios, è quello?
no, il Rita è Berlanga.
Ah, allora è un altro, me ne è uscito un altro su Wikipedia, va bene. Vabbè, comunque me lo cercherò, perché incredibilmente non lo conosco ed è vergognoso, ecco, che non, quindi lo guarderò. E invece c'è un film di questo 2020?
No, guarda, scusa, io sono confuso, Fernando Palacios, eccolo.
Vedi, allora Wikipedia ha ragione, non sono...
La gran famiglia, di Fernando Palacios, ecco, hai ragione.
Va bene, e invece quest'anno c'è un film del 2020 che in qualche modo così, che ti ricordi particolarmente, che ti è rimasto, che o una serie TV?
Non abbiamo avuto tante possibilità di andare in cinema questo anno,
certo, sì, infatti, però molti se ne vedono sulle piattaforme. Qua per esempio La Casa di Carta, che è una serie spagnola, ha avuto un successo pazzesco, che
forse, eccolo, La Casa del Papel ha avuto un successo in tutta Europa, anche da noi, bellissimo, perché c'è anche la musica, anche tutto quello che succede in questa Casa del Papel è diventato molto conosciuto, e siamo orgogliosi di questo, di questa Casa del Papel.
Infatti, invece c'è un film che è un film, anzi non so se è proprio spagnolo o se è sudamericano, forse il regista è sudamericano, però che in qualche modo ci accomuna, che accomuna l'Italia e accomuna la Spagna, perché lei, la mitica Raffa, è anche molto conosciuta in Spagna,
ecco.
Si chiama Esplota Esplota, vero?
Eccolo.
E noi lo stiamo aspettando, uscirà sulle piattaforme anche in Italia.
Sai che Raffaella Carrà da tantissimo tempo, sì, lo sai bene, anche gli ascoltatori,
sì,
è conosciuta in Spagna e ha fatto tantissime versioni delle sue canzoni in spagnolo.
Certo.
Dunque, noi abbiamo preparato dall'inizio una versione un po' flamenca di quell'Esplota Esplota del Flow, dedicato a tutta la tua audienza. andiamo avanti?
Andate, cioè una cosa in esclusiva per noi?
In esclusiva,
mamma,
per voi, Esplota Esplota versione flamenco.
Va bene.
Aspetta un attimo.
Sono senza parole, bravissimi, guarda, vi metto anche gli applausi per te. Bravissimi, ma siete fenomenali. Ma l'avete visto voi il film? Perché è uscito già in Spagna o no?
Sì, l'abbiamo visto il film, è un tipo di omaggio a Raffaella Carrà che ci è piaciuto moltissimo.
Mi ricordo che tanti anni fa Agustin, quando parlavamo della Carrà, che a un certo punto è andata in Spagna per diversi anni, si era, così aveva lasciato la televisione italiana ed era diventata molto conosciuta anche in Spagna, che tu mi dicevi che parlava in un modo molto divertente per voi spagnoli, che il suo spagnolo era molto...
soprattutto perché non capiva niente.
Perché poi faceva i giochi con le telefonate, no? Anche, immagino anche in Spagna.
Sì, guarda, c'era questo ciao Raffaella, come si chiamava?
Raffaella
che si chiamava in diretto, ma lei non capiva veramente bene lo spagnolo e faceva tanti scherzi perché non sapeva veramente da dove chiamava la gente, e questo era molto, cioè era veramente, sembrava forse un programma di umore qualche volta.
Non vedo l'ora di vederlo comunque, perché la Carrà, sai, per quelli che come me sono cresciuti con la Carrà, è un po' come una zia, ci si affeziona, quindi
Io ti dico, le mie sorelle sono magnifiche, questo lo sai già.
Se sono sorelle tue, no, non possono non essere magnifiche.
Dite che ti sei mia madre, non puoi essere magnifica. Ok, allora loro ti vanno a salutare soltanto per questo buon Natale,
sì,
in spagnolo.
Sì.
O se vuoi cantiamo una piccola canzone di Natale
anche
come finale di questa contribuzione.
Assolutamente, certo, sì, fate quello che volete.
Allora, ti parla Pilar, che è la mia sorella di mezzo, io sono il piccolo, quella è di mezzo, diciamo.
Ok.
Feliz Navidad, Yo estoy muy orgullosa de poder participar en tu programa de radio.
Gracias.
Gracias.
Grazie, Pilar.
Allora ti parlo la mia sorella più grande, di allá 60 anni, ma non li sembra comunque, che si chiama Vittoria.
Fede, io non parlare italiano.
Sì, ma io ti capisco, non preoccuparti. Parla in spagnolo, perché comprendo un pochino.
Habla en español. Feliz Navidad. Nosotros, principalmente aquí en España, lo que celebramos es la Nochebuena. Okay. Es muy tradicional para nosotros, sí, reunirnos toda la familia a cenar. Este año hemos podido estar menos, pero bueno, lo hemos celebrado.
Bene.
Y nada, aquí estamos con mi cognati. un abrazo para todos.
Va bene, tanti auguri, grazie, un abbraccio. Spero di potervi venire a trovare presto a Granada.
Sicuro,
sono tantissimi anni che non vengo.
Allora, con noi,
che finisca questa.
Perché sai veramente tu hai detto tante cose di me prima. Io devo dire che sì, questa amicizia che abbiamo da tanto tempo, sì, è vero, vediamo quando ci vediamo, ma è veramente, c'è un feeling speciale con te e con tutti che sono intorno a te. Quando abbiamo già 52 come io.
Ah, tu ne hai 52? Allora, no, io ne ho 30 ancora.
Ah, tu hai 30? Mi sono sbagliato, scusami.
Va bene.
È ancora più profonda. Dunque, tanti auguri per te, per tutti quelli che ti ascoltano.
Grazie.
E se vuoi ci iniziamo con questo piccolo canzone di Natale.
Va bene, dai. Vai.
Allora, andiamo.
Nuestra Navidad en el sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llegó la Navidad, nuestra Navidad.
Bravissimi, sono rimasto, sono veramente commosso, guarda. Cici, grazie, ci sentiamo, dobbiamo andare perché, cioè, nel senso che ci sono altre persone in attesa, e comunque Agu, grazie tante, ci sentiamo presto, tanti auguri, adesso io aspetto di essere ospite nel tuo programma però in Spagna, non sperare di cavartela così.
Sapevo che facevi questo per quello.
Infatti, va bene, ciao, buon Natale, ciao, grazie.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao.
E dalla Spagna, in realtà rimaniamo in Spagna, perché andiamo, cioè, adesso un attimo fa eravamo collegati con Granada, però adesso andiamo a Trieste, ma in qualche modo è come essere in Spagna, perché Beatrice Fiorentino, che è qui, buongiorno e buon Natale.
Eccola, ciao, buon Natale.
In realtà è anche un po', rappresenta un po' anche la Spagna, no, diciamolo. Ma tu di che parte della Spagna sei, Beatrice?
Della Galizia.
Ah, della Galizia, quindi andiamo su. Eravamo in Andalusia, adesso andiamo in Galizia, anche se in realtà Beatrice, sì, i nostri ascoltatori la conoscono, mm-hmm, perché è stata ospite nostra da tante volte e da poco è stata nominata il nuovo delegato generale della Settimana Internazionale della Critica a Venezia, e siamo molto contenti di questo. Ti abbiamo evocata più volte oggi, perché abbiamo avuto perché abbiamo avuto ospite prima in apertura il direttore Alberto Barbera, e poi più tardi anche Gaia Furrer delle Giornate degli Autori.
Quindi dovevo esserci.
Dovevi esserci, non potevi esserci. Le ho anche chiesto se è un po' infastidita che quest'anno nel 2021 ci sarai anche tu, perché non sarà più l'unica donna. Ha detto di no, anzi. Ha detto che sarà che è contentissima anche del fatto che forse
tesoro,
non sarà l'unica a cui chiedono come ci si senta essere una donna in questo ruolo. Allora, come hai passato il Natale? Come lo stai passando?
Bene. Ah, benissimo, sì, ascoltando delle cose molto kitsch, Michael Bublé a tutto andare, quel genere di Natale.
Infatti,
degli sbrilluccichini, il rossetto rosso e della musica quanto più kitsch possibile.
Ma invece il film non li guardi il giorno di Natale tu?
Ieri ho mandato l'ultima mail alle 20:45 con il film di Natale per la mia commissione. Sì, suggerendo, saranno stati molto felici di riceverla, e quindi direi che ieri alle 20:45 ho concluso diciamo il periodo prenatalizio e oggi niente cinema, forse stasera, dai, dopo, stavo per dire dopo cena, ma credo che la cena sarà un tè. No, allora, come ho passato? È venuta la mamma a casa.
Sta bene,
che ha portato
la prof.
Sta molto bene. La prof sta la bene, prof, ma te l'avrei passata, ma è già andata via.
Vabbè, l'abbiamo detto altre volte, lo diciamo, poi non lo diciamo più perché altrimenti sembra veramente. Però la mamma di Beatrice Fiorentino è stata la mia professoressa di spagnolo all'università. Vedi? Quindi il mondo è piccolo alla fine.
Infatti, pochi gradi di separazione.
Pochissimi. Allora, vorrei una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti quelli che abbiamo sentito oggi, cioè due in realtà. Una è se hanno un loro film di Natale, di quelli che vengono ripescati dalle TV.
A parte Una poltrona per due.
Ecco, dici? Esatto. Anche, esatto. Moltissimi hanno detto Una poltrona per due, comunque. Molti la rivedono, continuano ancora a rivederla.
Sì, è giusto, si può fare, però no, sai che alla fine il giorno di Natale io non, forse mi concedo un giorno senza schermo, e quindi non lo so, non ho un film di Natale che rivedo sempre, però ho un film di questo Natale perché l'ho visto pochi giorni fa perché lo dovevo recensire e mi è piaciuto molto, che si intitola I'm Your Woman. Uh-huh. Ed è su una piattaforma, mi pare su Prime Video. Uh-huh. E, ecco, potrei suggerire quello come film di Natale, visto che purtroppo ahimè le sale sono chiuse, ecco.
E perché poi, proprio
durante
quello?
Le vacanze, se può. Perché è molto interessante. Dunque, è un gangster movie al femminile. Ma non è semplicemente, cioè non è che prende i codici del gangster movie e si limita a sostituire i personaggi con delle eroine femminili, è proprio un controcampo del gangster movie visto dallo sguardo della moglie, non del protagonista, perché a questo punto diventa un personaggio secondario, però diciamo del gangster. E anche degli afros, perché ecco, diciamo che i punti di vista sono due, uno è femminile, l'altro è black. Sì, mi ha proprio preso, mi ha incuriosito, perché poi diventa anche è un racconto di formazione. La protagonista è una donna che non sa fare nulla, ma proprio niente, vive così da moglie ignara dei fatti, e però insomma poi è costretta a prendere in mano la sua vita e a diventare una donna, a decidere per sé, a diventare una madre e una eroina a suo modo, una specie di rivisitazione della gloria di Cassavetes. Mi è sembrato interessante. Così, ecco, per vedere qualcosa in questi giorni.
E invece ho visto qualche giorno fa che c'era sul manifesto un elenco dei 10 film di una serie di critici giornalisti, e c'erano anche i tuoi. Vogliamo ricordarle qualcuno?
Certo, sì, allora questo poi sai che è un anno particolare, quindi non so, forse ho visto meno cose, meno cose in sala, molto banalmente come tutti, però no, dunque tra questi 10 io ne ho messi alcuni che avevo visto a Berlino, perché poi alla fine è stato l'ultimo evento cinematografico a parte Venezia, insomma c'è stato questo black hole in mezzo da febbraio a settembre, e sicuramente Undine di Christian Petzold, che è un regista che amo molto.
Ma vedi, pensa che io quel film lì che è piaciuto moltissimo a me, proprio mi ha quasi innervosito, non mi è piaciuto tanto.
Ma dai,
ma infatti quando lo dico tutti mi dicono ma come, non capisci niente, che può anche essere vero.
Ma invece non è vero, perché io mi ricordo quando sono uscita dalla sala al Palace, in realtà ero in strettissima minoranza, quindi non capisco, poi vedi come le cose cambiano tutti anzi, allora, no, ma come, ti fai infinocchiare facilmente, invece poi è cambiata l'onda, va bene, quindi insomma, un deal a me è piaciuto molto, però in generale io Petzold lo apprezzo tanto, quindi insomma, è stata una, forse ammetto che La donna dello scrittore fosse superiore, però questa fiducia nell'amore mi ha proprio commossa.
Mi sembra che nella mi sembra che nella tua lista ci fosse anche Emma, è vero?
Certo, infatti, sì, ecco, quello sì, mi è piaciuto che molto. È veneziano, però è dell'anno precedente, solo che è uscito in sala quest'anno, quindi l'ho potuto recuperare. Credo di averlo messo nella top 10 anche l'anno scorso con questa furbata.
Perché perché era Venezia dell'anno del 2019.
Esatto. E, no, poi cos'altro avevo messo? Sempre da Berlino avevo messo Frescao, e invece, ecco, per dire come poi quest'anno le piattaforme siano state un luogo, ecco, non luogo per vedere dell'ottimo cinema, e, uno di questi titoli che ho messo è, oddio, come l'aspetta l'italiano, Cut Gems, che comunque credo sia Diamanti Grezzi in italiano, dei fratelli Safdi, che anche loro amo molto. E, cos'altro c'era? L'Hotel degli Amori Smarriti di Honoré.
Sì,
adoro, sì. Bellissimo.
Mi era piaciuto molto, sì. Con Mastroianni, sì. Sì, era piaciuto.
Straordinario, bellissimo, veramente stupendo. E poi cosa c'era? C'era High Life, Claire Denis, un altro mio punto fermo. sì, totale. Poi c'era, dunque, sempre da Cannes, però è uscito in sala,
in sala
in DVD, il lago, no, in DVD forse, Il lago delle oche selvatiche di Biao Yinan, cinese, che aveva vinto l'Orso d'Oro un paio di anni fa, e questo però l'abbiamo visto a Cannes, direi 2 anni fa, anche perché quest'anno che non c'è stato, quindi
infatti. Ma senti, sei pronta a tutti questi mercati virtuali che aspettano?
Sono pronta per forza. Vedremo come sarà, che ti devo dire. No, io un po' di cose già le sto facendo, cioè vari work in progress, così. Sì, li sto facendo in questa nuova modalità perché non c'è alternativa. E quelli più grossi, proveremo anche questa. Mi metto in lista per il vaccino, chiaramente. Perché,
infatti, appena possibile,
io sono una solitaria. Sono una solitaria, amo stare a casa, mi piace fare tutto. Quindi tutto sommato non ho sofferto tantissimo, ma comincio a essere un po' stufa anch'io, quindi se sono stufa io, che sono la solitaria, amo stare a casa, non ho da immaginare gli altri. Quindi via, andiamo.
Va bene, senti Beatrice, grazie moltissimo per essere stata disponibile
per l'invito
con noi anche il giorno di Natale, tantissimi auguri, speriamo che il 2000, che il prossimo Natale sia un po', come dire, si ritorni un po' alla normalità. Vi ricordo che Beatrice Fiorentino quest'anno è il delegato generale della Settimana Internazionale della Critica, quindi insomma,
appuntamento a Venezia.
Appuntamento a Venezia, infatti, che certo, speriamo che insomma si possa fare almeno come l'anno scorso, no? Che tutto sommato.
Ma
speriamo, anche meglio, ecco. Nel senso che
tutti vaccinati.
Tutti vaccinati, infatti. Buon Natale, grazie Beatrice Fiorentino. Noi
anche
continuiamo il nostro appuntamento di oggi. Ciao e saluti alla signora Fiorentino senior, come dire.
Ti ringrazio tanto anche da parte sua, sicuramente.
Ciao, grazie, baci.
Buon Natale, un bacione.
Ciao, a presto, ciao.
Ciao.
E abbiamo un altro ospite illustre abbastanza, ecco. Angela Cerbi, buongiorno e buon Natale. Come stai?
No, buon Natale anche a te.
Certo che sei illustre con tutte le cose che fai, il fatto che tu collabori anche con Fred è motivo di lustro per noi.
Sono lustro, non sono illustre.
No, sei illustre. Perché abbiamo avuto delle celebrities e anche tu ormai sei una celebrity, perché ti conoscono tutti, voglio dire. Stai bene, buon Natale.
Sto bene, sono ad Aosta da mia madre, sono qua da una settimana,
da prima che chiudessero tutto, sono venuto su e abbiamo fatto un Natale molto easy io e lei, perché non si poteva andare da nessuna parte, non abbiamo visto i cugini, non abbiamo visto, un peccato perché avevo, ho tre cuginetti nuovi nati quest'anno che non ho ancora visto fisicamente una volta, però li vediamo solo in foto e basta. E adesso ero qua che stavo facendo delle chiacchiere online con degli amici lontani, quindi è praticamente quello che stiamo facendo noi adesso alla radio.
Infatti. E com'è Aosta?
Guarda, oggi sembrava di essere in una ghost town di un western. Sono uscito stamattina a cercare un tabacchino aperto e era una roba impressionante, nessuno, e poi c'era questa cosa che nella piazza centrale sotto al municipio hanno messo un impianto di diffusione di musica che era comunque acceso, quindi c'erano tutte queste musica classica che rimbombavi in una piazza completamente vuota, era abbastanza
impegno. Sì, che sa un po' di regime, no? Sai quando mi ricordo quando sono andato in Vietnam che mi aveva colpito, a parte che era strapieno di gente, però c'erano questi altoparlanti che suonavano musiche locali, che mi aveva un po' impressionato quella cosa. Allora, abbiamo chiesto a tutti i vari interlocutori di oggi se due domande principali, probabilmente sono cose che anche hai già detto in uno dei vari interventi in The Soup of the Day, però lì te lo chiediamo lo stesso. Primo, vorrei sapere se anche tu hai un tuo film di Natale che guardi sempre, ogni Natale viene riproposto e tu lo riguardi perché così in qualche modo ti riporta all'infanzia o comunque tu, cioè, sei particolarmente legato.
No, io ho dei film di Natale che guardo, ma non se li danno in TV, che io guardo a Natale a prescindere che li diano o non li diano. Ho riguardato Parenti Serpenti perché quello sì. quando posso lo guardo, perché anche se lo so già, magari lo guardo facendo delle altre cose, poi quando ci sono quelle due o tre scene che mi piacciono molto mi concentro. Sono innamorato del personaggio di Cinzia Leone che secondo me in questi miei...
Ma c'era qualche giorno fa, lo hanno fatto sulla 7 anche.
L'hanno fatto l'altro ieri, sì. E poi che altro? No, e poi poi ne avevo già parlato con la Chiara di questa cosa. Sì, io ho un paio di film che guardo sempre durante le festività, o natalizio, anche pasquali, però basta che siano festività. Che sono Victor Victoria di Blake Edwards e sono Il Club delle Prime Mogli, che trovo una roba super camp, ma che a me fa sempre tantissimo ridere, e poi Grand Budapest Hotel, che sono i tre che anche se conosco a memoria, però quando ho bisogno di rilassarmi quelli mi...
No, infatti, Gran Budapest Hotel non l'ha detto nessuno, però è vero che è un film che secondo me si guarda volentieri a Natale.
Sì, si guarda intanto perché è pieno di neve e quindi fa tanto inverno per essere proprio...
Ma ad Aosta non c'è la neve, vero?
No, ad Aosta no, però pare che nevichi domenica, le previsioni dicono che domenica sera viene giù un bel po'.
E invece...
in montagna un po' ce n'è, ma poco.
E invece un film o una serie alla quale così, del 2020 che ti ha lasciato un po', che ti ha colpito, che ti è piaciuta, che ti ha lasciato il segno nel tuo cuore, se ne hai uno?
Sì, ce l'ho di nascosto, ma ce l'ho. Madonna, una serie che mi ha di quest'anno, che non è di quest'anno, ma è The Crown di sicuro, anche se non è di quest'anno, ma cioè non è solo di quest'anno. E poi credo che quella che mi ha stupito di più sia La Regina degli Scacchi di quest'anno, che non mi aspettavo proprio di vedere una cosa di quel genere, ecco. Poi ce ne sono tante che ho amato, però che non così qualitativamente superiori come quella, secondo me. Anche se io avrei fatto due puntate di meno, ma va bene lo stesso.
Sì, no, ne hanno parlato tu, io non l'ho ancora vista, però ne parlano tutti bene, pare che ti prenda proprio, no? Tu sai giocare a scacchi?
Ma neanche un po'.
Ti è venuta voglia?
Ma neanche un po' lo stesso, perché deve essere una roba talmente complicata che proprio non... Io già faccio fatica ad ama, figurati dico gli scacchi.
Senti, non è una roba per me. Mi dispiace che tu non abbia sentito, però poco fa abbiamo avuto Beatrice Fiorentino, però prima un mio vecchio amico di Granada ci ha parlato di Esplota Explota e ci hanno fatto, lui e tutta la famiglia, ci hanno fatto una versione flamenco di Esplota Explota.
No, devo recuperare.
Ti faremo avere la registrazione perché merita.
Sì, no, ti prego di sì.
Comunque il film...
Io sono molto curioso curioso.
Hai visto che sta per uscire? Il 25 gennaio esce in Italia.
Il 25 gennaio su Amazon Prime. Sì, ho visto letto, sono molto curioso, sono proprio molto curioso di vedere che reazioni susciterà. Perché c'è tutta questa, cioè, sarà una roba molto camp, ovviamente, molto esagerata e molto di rappresentazione anche nascosta un po' LGBT, però ci sarà. Sono molto curioso di vedere come verrà fuori, che cosa verrà fuori.
E invece tra l'altro lo aspettavamo con film di apertura al Torino Film Festival, era stato annunciato, poi quando il film il festival è andato
che poi avrebbero potuto, cioè detto tra noi.
Infatti, perché poi escono comunque sulla piattaforma, quindi avrebbero potuto,
potevano tranquillamente da sì, però solo che loro probabilmente pensavano che la situazione si ripigliasse per Natale, secondo me.
Invece niente.
O dopo Natale, invece no. Invece no. C'è al cinema ancora niente, stiamo a casa e ce li vediamo da casa.
Stasera vedrai cosa vedi? Cosa fai stasera? Che programmi hai? Una tombola virtuale? Perché so che qualcuno farà tombole virtuali.
Sì, lo so. No, io stasera credo che faremo una cena frugale, perché a pranzo ci abbiamo abbastanza dato, e poi credo che mi volevo vedere due cose su Netflix, anzi tre, adesso devo scegliere quale delle tre, se cominciare a vedere la nuova serie, se vedere il film, quello su Marenei con, come si chiama? Con Madonna, non mi viene,
non lo so.
Viola Davis, che mi sa che è, o se no vedere un giallo asiatico che si chiama Searching, che pare che sia molto bello, adesso lo so, vedrò uno dei tre, o se no leggo, potrei anche leggere, mi sono portato una catasta di libri qui da leggere.
Senti, ma rimarrai un po' di giorni ad Aosta? Sì. Tanto bene.
Rimango fino a domenica, no, domenica sera torno a Torino perché ho delle cose da fare e poi perché sarò Capodanno giù e verrò poi su dopo Capodanno, credo.
Visto che stiamo parlando con Angelo Acerbi, vorrei ricordare che abbiamo appena pubblicato una sorta di round table con Angelo, Federico Boni e la nostra Chiara Nicoletti a proposito di The Prom, il musical di Ryan Murphy, di cui abbiamo già parlato tante volte, che insomma abbiamo aspettato con ansia e che ci ha soddisfatto. Io non sono sicuramente tra quelli che lo criticano.
Invece c'è della gente che non è per niente soddisfatta, ho avuto delle discussioni molto accese, molto cordiali e educate, ma molto accese, con tutta una serie di amici e conoscenti anche della comunità che l'hanno trovato orrendo, non sono riuscito ad andare oltre 10 minuti.
Io l'ho trovato bellissimo, guarda, mi sono anche divertito.
E poi uno mi ha fatto dire ma cantano sempre, e io gli ho detto
è un musical,
se non ti piacciono che cantano non lo guardare. Ma secondo me c'è proprio un problema di classificazione del prodotto, no? Nel senso, non ti puoi aspettare più di quello che ti dà. Certo che se uno pensava di vedere il musical di A Chorus Line, è ovvio che non è Chorus Line, lo sappiamo tutti, ma relativizziamo, è un prodotto televisivo per Netflix e quindi va bene così. Per quello che sono curioso di vedere che cosa diranno di Explota, perché anche quello sarà sufficientemente trash e sufficientemente easy.
Probabilmente più trash, perché no?
Sì, però forse no, sono molto curioso. Comunque sì, ascoltate la nostra roundtable e poi...
è molto interessante, condividevo poi tutto quello che avete detto, infatti ve la consigliamo e vi consigliamo ovviamente anche The Prom, perché insomma secondo me sono 2 ore spese bene, divertenti, soprattutto se amate i musical come noi.
Il musical e le coreografie, come sì, noi, infatti. E le coreografie e le riprese coreografiche, allora
e poi c'è Meryl Streep, c'è la Kidman, ecco, sulla Kidman avrei un qualche riserva, nel senso che mi sembra così un po' una parte un po' forse troppo piccola per lei, o insomma potevamo fare anche senza.
Però azzeccata, secondo me non è un errore di secondo me non è un errore di casting sbagliato, è solo che la parte non è una parte principale quella che fa lei.
Sì. Secondo me lei ci sta.
E io ho trovato molto bravo anche James Corden, peraltro, nonostante le critiche. Insomma,
abbiamo approfondito a sufficienza nella nostra.
E poi la Kerry Washington, quando compare alla fine con quel vestito meraviglioso. Vabbè, lasciamo perdere. Anzi, a proposito di The Prom, salutiamo Angelo Acerbi con Wear Your Crown, che ti si addire. Ti si addicerebbe una bella corona. E noi continuiamo il nostro appuntamento di questo giorno di Natale. Grazie Angelo ancora per essere stato con noi. Buon Natale, ci sentiamo presto. Qua
buon Natale a tutti
per te, da The Prom, Wear Your Crown. Mentre ascoltavo questa canzone da The Prom, mi sono accorto che Meryl Streep rappa anche in The Prom, non l'avevo notato guardando il film. E dopo Angelo Acerbi andiamo a Londra e abbiamo con noi la mitica libraia Ornella Tarantola. Buon Natale!
Buon Natale, buon Natale, viva il Natale!
Viva il Natale, ciao Ornella, come stai? Com'è?
Bene, bene, un po' stranita devo dire, perché è il primo Natale in 30 anni che passo a Londra, viste le situazioni.
Ah, su, in tutti questi anni tu tornavi sempre a casa per Natale?
Sempre, sempre, per me il Natale è sempre stato con la mamma, con i miei fratelli, con mia sorella, e tutta una serie di cose, per cui quest'anno sono rimasta un po' spiazzata. Sicuramente ho rimediato andando a pranzo da amici e soprattutto facendo un Natale con la mia famiglia via Zoom.
Infatti, come l'hai visto quel tra le varie immagini che mandano, come sempre la vigilia di Natale, il giorno di Natale ce n'è una dove c'è la Madonna San Giuseppe e i tre re magi tutti in un collegamento via Zoom.
Questa diciamo è il nuovo Natale, anche se appunto ho cercato di mantenere delle tradizioni che sono per me sono legate sia proprio alle cose che piacciono a me, per cui i libri e il cinema. Che per noi, per esempio, in famiglia il giorno di Natale c'è il classico film di Natale da vedere, che ormai
infatti l'abbiamo guardato. Però l'abbiamo chiesto a tutti gli ospiti se hanno un film di Natale che guardano sempre. Infatti te lo chiedo anche a te, qual è il tuo film di Natale?
Più che il mio è il film della mia mamma, per cui essendo lei la capofamiglia bisogna tutti obbedire, però lo vediamo tutti sempre con gioia. Ed è chiaramente Frank Capra, La vita è una cosa meravigliosa.
Io l'ho visto un paio di giorni fa, l'hanno fatto qui.
Perché noi proprio le abbiamo regalato il DVD alla mia mamma, che se lo tira fuori, se lo mette nel, come lo chiama lei, nel videoregistratore. e secondo me, proprio ne discutevo oggi sul discorso di fare dei remake di film, e non mi ricordo chi diceva, sì, secondo me La vita è una cosa meravigliosa, è un film dove si può fare un remake. Secondo me invece è uno di quei classici film impossibili.
Ma non c'è un remake della vita, una vita meravigliosa? No, ma sembra stranissimo, perché è un film così importante, cioè fanno remake su tutto.
Esatto, ma secondo me questo film ha quella, non voglio dire ingenuità, però quella freschezza che adesso non riusciresti più a riprodurla. Cioè Frank Capra non per niente è nato una volta sola, per cui lui è riuscito a rendere questa idea del Natale, questa idea del proprio del Natale, del potere essere, potersi rifare, avere una nuova chance, come l'ha resa Frank Capra, dico, difficilmente raggiungibile. Per cui è un gran film da vedere. E si piange sempre, tutti quei fazzolettoni che piangono con i
bassi. A proposito di film di cui è difficile fare dei remake, qualche giorno fa avevamo parlato di Indovina chi viene a cena, ed è il remake che è stato fatto, insomma, qualche anno fa, forse ormai già 10 anni fa.
Orrore!
Orribile, vero? L'inversione dei ruoli, no? Dove c'era lei di colore e lui invece no. Insomma,
no,
orrore.
Secondo me ci sono dei film che non è possibile, cioè perlomeno non riesco nemmeno a immaginarli. Comunque ecco, questo è un film di Natale, come stavo pensando così sempre al mondo del cinema e del libro, che appunto sono le cose che forse io amo più nella vita. Ci sono tantissimi anche film che magari non sono basati sul Natale, che però hanno delle scene
fondamentali sul Natale. Adesso se ne dico uno che penso di aver visto ogni genere di remake fatto, che è per esempio Piccole Donne.
Ah, beh, è un titolo che è tornato più volte nel corso,
esatto,
di questa,
ma perché c'è questa scena natalizia iniziale che proprio ti fa venire proprio, ti fa rendere subito conto di che genere di racconto e di film e di libro è Piccole Donne.
Ma tu in quel caso lì lo salvi invece il remake, quello recente di Greta Gerwig?
Sì, bellissimo, bellissimo.
Perché ci sono dei film di cui fanno tanti remake che sono sempre, insomma, hanno sempre successo e non deludono, no? Per esempio anche Star is Born mi viene in mente, no? Che abbiamo visto.
Esatto, sì, anche quello.
Anche di quello, no, ci saranno 4-5 versioni, 5 credo, ma sono tutte, insomma, quasi tutte.
Sono tutte bellissime. Una che è più bella, tu non sai quale scegliere, cioè, lì. È proprio l'indirizzo della scelta.
Invece se dovessimo... Poi... No, vai, scusa, non volevo interromperti.
No, dimmi.
Se invece dovessimo, cioè tu dovessi scegliere un film che hai visto quest'anno, che ti è rimasto così, che ti ha colpito, ce n'è allora, uno in particolare?
Quest'anno diciamo che purtroppo, si può dire, non ho visto quasi niente, cioè sì, ho visto quello che ti offrono il mondo
delle piattaforme.
Delle piattaforme.
Beh, al cinema siamo stati poco, purtroppo, tutti.
Io poi ho una specie di, cioè io amo moltissimo andare al cinema e amo moltissimo andare al cinema in orari bizzarri, tipo mezzogiorno, cosa che qui a Londra si può fare, ed è una di quelle esperienze stupende, perché tu vai e di solito sono da sola e ti siedi e mi sento molto, sai, tipo la Gloria Swanson in Via del Tramonto con la sua
cicatrice. Ah, bellissimo, essere in sala da soli sembra che una proiezione dedicata, no? Come fanno?
È meraviglioso, per cui ho guardato tante cose sul tablet così, però non riesco a tenerle conto come se avessi visto un film. Ho visto delle cose belle sicuramente, ci sono state delle serie che mi sono piaciute tantissimo. Io, inutile nasconderlo, sono una fan di The Crown, per cui sono stata felicissima di vedere l'ultima serie che è appena uscita.
Sì, io non l'ho ancora finita, perché così me la volevo godere un po' alla volta, perché ho detto, se poi mi guardo tutti gli episodi uno dietro l'altro non me la gusto a sufficienza, per cui però
ma io sono stata brava con The Crown, perché non ho fatto la mangiata totale che posso fare io a volte quando c'è una serie che mi piace, e devo dire, una, siccome è un periodo in ogni caso complicato, è un periodo difficile, per cui secondo me c'è proprio un bisogno anche di guardare delle cose che ti aiutano un po' a sorridere e a ridere. Io ho trovato, che sono morta dal ridere, una serie americana di cui io adesso chiaramente non mi ricordo il titolo, è Shitty Creek Dogman.
Ah, ho capito qual è, non l'ho mai vista, ma mi hanno detto che è molto, ha avuto un successo pazzesco negli Stati Uniti.
Io l'ho trovata, io devo dire, sono riuscita anche a piangere quando è finita. Mi dispiaceva così tanto.
Ma perché ti dispiaceva perché era finita oppure per la trama?
Perché era finita, perché non avevo più compagnia che mi faceva ridere, hai capito? Perché qua bisogna un po' avere...
C'è bisogno di appunto, di ridere.
C'è bisogno, per cui... Se io devo consigliare qualche cosa, prendiamoci tutti le comiche di Sali e Olio, che sono sempre qualche cosa di grandioso da vedere. Quello è fondamentale, secondo me. Ti può aiutare proprio a sorridere in queste giornate abbastanza complicate.
Scusa, invece come va la vita lì a West Hampstead, che ci manco da un po'? Tutto bene?
La vita di West Hampstead, perché ormai viviamo solo nei nostri piccoli quartieri.
Infatti.
Cioè ormai nessuno osa più ad andare da qualche parte. Bene, nel senso che, sai, essendo noi ormai diventati Tier 4, cioè nel senso che in teoria è tutto chiuso, però essendoci delle giornate bellissime, devo dire stupende, la gente è in giro, cammina, va fuori, però ecco, l'unica cosa che puoi fare è camminare, perché è tutto chiuso per il resto.
Ma adesso siete in lockdown, come dire,
purtroppo
al massimo livello, no? Per via della variante inglese. sì. Quando riapriranno i negozi, si sa?
Ah, non si ha la minima idea, anche perché purtroppo il livello dei contagi è molto molto alto qui, cioè quasi il doppio di quelli in Italia, che è tutto dire.
Ah sì?
Sì, è molto alto purtroppo, per cui io non penso che noi riapriremo qualunque cosa prima di metà gennaio. Comunque lui, il nostro leader indiscusso, il nostro genio della lampada, farà un discorso alla nazione il 30, per dire: ragazzi, non andate in giro a bere il 31 perché vi mettiamo tutti in carcere, che sarebbero anche un po' bene. Comunque oggi, per consolarci, ci ha parlato la regina.
Ah, e com'era? Cosa ha detto?
Ha detto: non vi sentite soli, perché anch'io chi dei conti sto solo con mio Filippo e non con nessun altro. Siamo tutti insieme in questa. Ma sai, lei è sempre molto rassicurante, la regina, cioè sempre, forse è l'unica persona in questo momento che sa parlare a questo popolo, che è abbastanza un po' sbandato, diciamo, perché qui le cose cambiano ogni due minuti, prima stanno una legge, poi ne la tolgono, ne mettono un'altra esattamente contraria, per cui siamo tutti un po' confusi. E essendo gli inglesi un popolo fondamentalmente dentro di militari, a cui tu devi dare gli ordini, se non glieli dai giusti, questi si confondono, e difatti si vedono, ahimè, purtroppo, i risultati.
Ma secondo te, non c'entra niente, ma però, secondo te, tu che la conosci, la regina è stata infastidita da The Crown, da questa ultima stagione di The Crown, che poi è anche molto vicina, insomma, relativamente vicina ai nostri tempi, ecco? Oppure non gliene frega niente a lei di quello che succede?
Secondo me la regina non la guarda assolutamente. Si sa che e probabilmente non le interessa, perché se dovesse farsi interessare tutte le cose che hanno scritto, detto, fatto su di lei, figurati. Sembra che siano abbastanza infastiditi il Carletto e
il Carletto, William. Il Carletto, sì, e la moglie? O William?
William, okay. No, perché la moglie, la Camilla, si sia guardata tutta la serie bevassando vino e facendosi crasse risate, così riposto. Tabloid.
Vabbè. Senti, Ornella, grazie per essere stata con noi, spero che ci vedremo presto e passa
un buon Natale,
buon Natale anche a te e a tutti i tuoi vicini.
Natale.
Scusa, a proposito di The Crown, comunque le prossime due stagioni avranno come protagonista la nostra vicina di casa, vorrei dire.
Esattamente, certamente.
Ci sentiremo ancora più coinvolti.
Assolutamente, io la incontro in camicia da notte che va a buttare fuori la spazzatura.
Vedi, chissà dopo, ma stiamo parlando ovviamente di Imelda Staunton, che abita a West Hampstead, certo, come Ornella e come me, il cui marito anche amiamo molto, ovvero il Mr. Carson,
il maggiordomo di Downton Abbey,
esatto. Va bene, e su questo salutiamo Ornella e noi continuiamo ancora una volta con la musica.
Tutti.
Ciao Ornella, un bacio. Ciao. Fred. E da Londra andiamo a New York, dove per noi c'è la nostra Samantha Sartori. Buon Natale, Samantha.
Buon Natale, Federico.
Come
Buon
stai? Come va New York? Mi manca tantissimo New York, non vedo l'ora di poter tornare. Torneremo, spero, alla normalità presto.
Il problema è che le frontiere sono ancora chiuse, quindi non si può entrare senza green card o senza cittadinanza, quindi è un grosso problema viaggiare, e comunque non ti perdi nulla, perché ora non c'è niente.
No.
Tutti i teatri sono chiusi, i cinema sono chiusi, la città è
c'è il lockdown anche lì o potete uscire?
No, perché non c'è praticamente nessuno, le metropolitane sono mezze vuote, quindi purtroppo è veramente, io vivo qui nell'Upper West Side, dove ci sono i teatri, il Lincoln Center, e tutti i musicisti, i ballerini hanno tutti lasciato la città, perché ovviamente è una città molto costosa, e
anche perché Broadway è chiuso,
non è facile. Tutto Broadway, probabilmente fino alla fine dell'anno prossimo.
Cioè fino alla fine del 2021?
Sì, probabilmente in autunno inizieranno a fare qualcosa, però sì, è tutto chiuso, quindi è veramente incredibile. Non ci sono turisti, non c'è nessuno, c'è qualche turista americano, ma
è quasi deserta, è veramente, oddio, è molto vivibile perché certo. Ovviamente
ma però, tu che vai al cinema 4 volte alla settimana in media, come fai?
Anche al giorno, 4 volte
sì. È dura, immagino.
Beh, mi sono organizzata con un proiettore a casa e quindi seguo tutti i festival virtuali. Ho appena seguito tra l'altro il Festival di Cinema Italiano di Seattle ho seguito tutte le interviste di Angela Cerbi e quindi voglio dire, io preferisco di gran lunga vedere i film al cinema, ovviamente, perché io sono proprio vederli a casa per me è una tortura, però almeno abbiamo l'accesso a tutti questi canali e riusciamo a vedere un po' di film. Il problema sarà che adesso ne stanno facendo molto pochi, quindi l'anno prossimo non so come la gestiranno la situazione, però è bello perché si possono vedere un sacco di film online.
No, però ne stanno facendo pochi, però molti sono in stand by che aspettano di farli uscire, speriamo che a un certo punto si riprenda.
Però sì, anche il New York Film Festival tutto in online. E anche abbiamo fatto qua, non so se si è sentito, c'era il festival, hanno fatto nei drive-in, che è stata un'esperienza veramente fantastica.
Lo hanno fatto anche a Bologna, durante il Festival del Cinema Ritrovato hanno fatto alcuni film in un po' fuori città, hanno allestito una sorta di drive-in. Tu sei stata?
Sì, certo, sono stata, è bellissima, un'esperienza stupenda, anche perché l'audio è fantastico, perché viene direttamente dalla radio, quindi è live, si sente benissimo.
Cioè tu con la tua autoradio ti colleghi
all'audio della sala. Sì, esatto, ti colleghi a un canale, quindi l'audio è perfetto, sei più comodo che non a un cinema all'aperto, perché sei seduto in macchina. E ero al press conference con... per il film di come si chiama? Il film italiano al New York Film Festival, che adesso mi
sto Favolacce? No, non lo so.
No. È Notturno di
Notturno di Rosi.
E era completamente emozionato perché hanno mandato le foto di questo screening nel drive-in Queens, che erano spettacolari perché era gigante lo schermo. E è stata veramente un'esperienza incredibile, è stata questa collaborazione che hanno avuto con Lusto Film, è stata veramente un'esperienza unica e che credo porteranno avanti ancora.
No, beh, mi piacerebbe, io non ho mai provato ad andare al drive-in, però vedi, questa cosa dell'audio non lo sapevo, perché ho sempre pensato, ma chissà come si sente male in macchina.
Si sente benissimo con le cose, e inoltre lo manterranno, qui a New York ne hanno fatto uno, a Brooklyn ce n'era uno, al Museo di Scienze nel Queens, nel Bronx, e tutte location fantastiche tra l'altro.
Però devi avere la macchina,
no? Benissima.
Se non hai la macchina non puoi andare.
Esatto, ho dovuto convincere mio amico ad affittare, perché io non ho la patente americana, quindi ho dovuto convincere un mio amico ad affittare la macchina e portarmi a vedere il film al drive-in, piuttosto divertente. Però insomma è stata un'esperienza veramente interessante, perché mi aspettavo qualcosa di meno suggestivo, invece è stato veramente coinvolgente, perché il fatto che hanno l'audio all'interno dell'auto ha portato, non so, è stato veramente bello. Hai occasione la prossima volta che vieni a trovarti?
No, infatti, ma guarda, spero veramente di poter venire presto, perché questo fatto di non poter viaggiare è veramente, insomma, non posso più.
Sì, è veramente. Però guarda, oggi ho il pranzo di Natale, fa un paio d'ore perché qua è l'una di pomeriggio la mia ospite è già stata vaccinata, è una dottoressa italiana che lavora a Filadelfia. E quindi qua il vaccino è già arrivato, quindi speriamo bene che comincino a distribuirlo anche, voglio dire, a noi umili mortali.
Beh, poi tu lavori in ospedale, magari.
Sì.
Anche se fai un lavoro.
Poi
insomma,
insegno, quindi saranno la priorità degli insegnanti, la priorità per ovviamente i medici, le infermiere, e vedremo cosa succede, perché finora abbiamo sempre insegnato online con Zoom. E io vado in ufficio comunque tutti i giorni, perché ovviamente lavoro anche su studi COVID e quindi devo comunque.
Poi la Samantha, tra le tante cose che fa, Samantha Sartori, che è una ricercatrice, com'è il tuo ruolo? Statistica? Insomma, un'esperta
di statistica. Data science.
E lavora per un prestigiosissimo ospedale.
Montana Hospital.
Ecco, newyorkese. E per andare a lavorare attraversa il Central Park, non è male, ci sono cose peggiori.
Sì, esatto.
E quindi continui ad andare comunque, non lavori da casa?
Sì, vado in ufficio tutti i giorni, anche perché ho l'ufficio da sola, quindi è una stanza in più in casa, quindi sì, attraverso il parco a piedi, non devo prendere mezzi e continuiamo a lavorare, sì, perché
ovviamente... Samantha, velocemente, perché qua vedo che il tempo vola e dobbiamo, abbiamo ancora un po' di persone. Qual è il tuo film di Natale? Il tuo film storico, così, che ogni Natale vuoi rivedere? O rivedi?
Allora, la mia cosa di Natale è che a Natale tutti gli anni io vado al cinema. Quindi tutti gli anni vado al cinema, perché New York è un classico, per la comunità ebraica in particolare. E vanno al cinema e poi vanno a mangiare cinese. È una cosa che è un classico, perché non festeggiando il Natale. E io ogni anno vado al cinema. L'anno scorso ho visto anche a Gemma, sempre mi tengo uno dei film migliori della stagione e lo vedo a Natale, e poi ne ho uno anche per Capodanno. E devo dire, uno dei miei registi preferiti di anime è Satoshi Kon, e quindi ogni volta che ho occasione, Natale, comunque quando sono a casa, Paprika o Perfect Blue sono i miei film preferiti, quindi di solito li ho già visti like centinaia di volte, però normalmente vado sempre al cinema e scelgo un film, tengo il film più bello della stagione e lo voglio vedere a Natale.
E invece il tuo film del 2020, se ce n'è uno che ti ha particolarmente colpito?
Allora, ne ho visti molti, perché ovviamente stando online, però devo dire che sono rimasta molto stupita da un film georgiano che si chiama Beginning.
Ah, l'ho visto.
L'hai visto?
Sì, sì. Bello.
Mi è piaciuto molto, sono rimasta molto colpita, perché questa ragazza è una studentessa della Columbia University, aveva fatto un corto che era andato molto bene. Questo qua è la sua prima feature film, ovviamente influente da Tarkovsky, c'è moltissimo, però io l'ho trovato molto fatto bene, con idee innovative, mi è piaciuto molto, e fra tutti, diciamo, quello è uno di quelli che mi è piaciuto di più, insomma. Poi ce ne sono stati altri molto belli, The Discipline per esempio, poi che c'è ancora, adesso non mi viene...
Scusa, mi ricordo anni fa che avevamo avuto una discussione, però parlando delle serie TV, tu hai detto no, io le serie TV non le guardo, perché mi vado al cinema, io voglio andare al cinema, mi piace andare al cinema. Adesso che siamo stati forzati a rimanere in casa, hai cominciato a guardare delle serie per caso?
Mi torturate, no. Allora, ho amici screenwriter che scrivono serie TV, e tutti che cercano di convincermi, allora ho cominciato a guardare queste serie TV. Mamma mia, non ne posso più, non finiscono mai, ce ne sono di quelle che hanno tipo 80 puntate, non vedo l'ora che finiscano, perché sono molto, come si dice, oh mamma mia, comincio a vederle, mi affeziono a questi personaggi, non succede niente, li voglio ammazzare tutti.
Beh, ma dipende che serie guardi,
perché non finirle.
Dipende che cosa guardi, perché ce n'è anche alcune dove succedono cose.
Ho guardato un po' di tutto, ho guardato anche, mi sembra che in Italia si chiama La Regina di Scacchi, guardo un po' tutto, però non riesco, cioè mi piace il cinema, anche lungo, vado a vedere i film di 9 ore, non c'è problema, però le serie ancora ho qualche difficoltà. Oddio, devo dire che ho trovato dei capolavori, nel senso che anche, per esempio, una serie, una miniserie che ho adorato, Olive Kitteridge, di qualche anno fa, è un capolavoro totale, cioè voglio dire, non riesco neanche a definirlo
con Frances McDormand, mi ricordo bene.
È bellissima. Però voglio dire, ho provato a vedere altre cose e faccio un po' fatica, perché dopo un po' sono abituata a differenti tipo di ritmo, però le guardo così e tutti aspettano un giudizio, io tipo le prime 2-3 faccio fatica, anche La Regina di Scacchi mi è piaciuta, però voglio dire, non lo so, mi sono piaciuti gli arredamenti, il finale,
sei fedele
tutto,
al cinema.
Non mi è appassionata.
Va bene.
Non vedo l'ora di tornare al cinema, sì, non ce la faccio più.
Sam, grazie tantissime per essere stata disponibile.
Ma grazie a te,
speriamo di vederci presto. Volevo dirti che il berretto che mi hai regalato è ancora in uso.
Bene.
Posso dire che l'ho ammortizzato bene.
Bellissima.
Spero che ci vedremo, insomma, e che la situazione si concluda rapidamente.
Ma anch'io, tanti auguri a tutti voi.
Va bene, tanti auguri anche a Timmy.
Grazie, un bacione, ciao.
Un bacio, ciao, ciao, ciao.
Ciao, a presto, ciao.
Ciao, a presto, ciao, 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 ciao. Grazie Samantha Sartori, che abbiamo sentito da New York, e noi continuiamo, aiuto, mi sono perso, cosa devo fare? Devo premere questo. Ma continuiamo la nostra maratona da New York. Prima eravamo a Londra, poi siamo andati a New York, adesso andiamo a Milano, credo, perché Simone Soranna, che è con noi, dovrebbe essere a Milano. Ci sei? E sei a Milano?
Ciao Federico, ciao a tutti, confermo, sono a Milano.
Come stai? Buon Natale, bello sentirti.
Grazie mille, grazie altrettanto, buon Natale, bravissimi per questa idea matta che avete avuto, mi piace molto, complimenti per la vostra tenacia.
In realtà le mie colleghe mi hanno abbandonato dopo un po'. non ne potevano più, però io resisto. Dovrei fare ancora fino alle 8, ma credo che andrò fino alle 8:30, perché purtroppo sono un po' in ritardo e ho dato appuntamento anche ad altre persone per così sentire la loro opinione su questo giorno di Natale. Allora, come stai passando questo Natale particolare? Oppure è nella norma? Perché poi dipende, molti hanno detto, ah, io stavo a casa anche prima.
Figurati, noi di solito abbiamo tradizioni meridionali e quindi siamo tantissimi solitamente nella tavolata di Natale. Quest'anno invece siamo stati veramente il minimo insindacabile, perché chiaramente non si poteva fare altrimenti. La cosa che mi ha fatto un po' dispiacere è che non sono riuscito ad andare a trovare i miei nipotini, ma pazienza, dai, li vedrò nei prossimi giorni e poi invece l'anno prossimo. Comunque sono proprio piccoli, hanno giusto 2 anni e 6 mesi, per cui ci sarà tempo per recuperare. Mi è dispiaciuto un po', ma vabbè.
Ma tu sei milanese puro sangue? Cioè, nel senso, la tua famiglia è a Milano?
Fitti, diciamo. Sì, quello sì, esatto. Però poi di origini sono mezzo sangue, ecco, diciamo così, arrivo dalla Basilicata.
Allora, vorrei ricordare che Simone Soranna è un giornalista, perché tra l'altro è anche un reporter per Fred e lavora alla Cineteca di Milano, è un autore, è un accademico, è un autore di libri, ha scritto un libro che si chiama DreamWorks Animation, ricordo bene?
Esatto.
Di cui abbiamo parlato già altre volte su Fred, che è com'è andato a proposito? Ovviamente tutte le presentazioni che avevi in programma a un certo punto forse hanno dovuto essere sospese.
E abbiamo fatto una bellissima esperienza di fare tutte le presentazioni online via Zoom, via StreamYard o quegli altri programmini. Abbiamo fatto il nostro giro d'Italia, non fisicamente ma tramite internet, e niente, è stato un po' un peccato, va da sé, perché chiaramente lo scambio di opinioni, l'accoglienza con il pubblico è molto più calorosa e proprio più genuina, però siamo arrivati anche in molti circoli che non avevamo previsto di fare. Questo chiaramente è tutto grazie all'informatica, insomma, quindi grazie alla tecnologia, per cui ecco, un po' un'esperienza un po' particolare. Spero di non doverla rifare più completamente così, magari un ibrido, ecco, sarebbe l'ideale, però insomma, vedremo nel futuro, ma mi auguro che si possa recuperare in qualche maniera.
Ma al di là delle presentazioni del libro, stai seguendo anche, hai seguito tutti alcuni dei vari festival online che ci sono stati nei mesi scorsi? Oppure
sì, assolutamente, ho seguito qualcosina, più o meno tutto in realtà, quello che c'è stato negli ultimi mesi. Diciamo che la componente che mi ha impegnato un po' di più è stato il Torino Film Festival, ecco, uh-huh. A livello di visioni, poi c'è stato però il Festival Popoli, il Filmmaker, insomma, sono stato abbastanza sul pezzo per quanto riguarda l'online, cioè per quanto riguarda i festival, scusami. Sì, confermo che ecco, anche in questo caso ho visto delle cose che altrimenti non avrei mai potuto guardare, perché magari verso Firenze appunto o Torino stesso non riuscivo a seguire negli anni precedenti tutti i giorni qualcosina, invece così è stato più comodo. Però d'altra parte, caspita, che dispiacere dover guardare sempre film in casa davanti al monitor senza poter parlarne con gli altri. Questa è una componente che mi manca tantissimo, devo essere sincero.
Beh sì, quello in effetti, soprattutto per chi ama questo lavoro e lo fa andando al cinema, insomma, il fatto di non poter vivere l'esperienza condivisa al di là della proiezione in sala, che sicuramente è anche un'altra cosa, insomma, manca molto. C'è un film di Natale che per te ha un significato particolare, che magari vedevi da bambino che continui a rivedere ogni anno, che ti collega al Natale, tanto per fare la domanda che abbiamo fatto a tutti?
Guarda, assolutamente sì, diciamo che io, come hai detto prima, sono particolarmente anche amante dell'animazione, vado a te la studio da vicino, mi piace molto, e mi accompagna fin da quando sono piccolo, è Il Canto di Natale di Topolini. Mi piace tantissimo. Una volta era un appuntamento fisso nei palinsesti anche televisivi, adesso penso sia un po' più difficile, però io ogni anno un po' difficile, però ogni anno in qualche maniera lo vado a recuperare, perché per me rimane veramente un film incredibile. Poi ci sono arrivato anche affettivamente, perché i miei genitori me lo facevano sempre guardare quando ero piccolo. Ricordo molto bene che mi faceva ridere il fatto che Pippo interpretasse un cattivo, perché di fatto è così, non so se lo ricordate, però è interessantissima questa cosa, che Pippo per la prima volta interpreta un personaggio scomodo, un personaggio un po' così sinistro, ecco, diciamo, non un modello di riferimento. E poi c'è Scrooge, che io mi domandavo sempre, ma perché non lo chiamano Zio Paperone in questo film? Perché di fatto tutti gli altri sono Topolino, Paperino, invece no, è Scrooge, perché nella versione originale Scrooge si chiama Scrooge, nel senso Zio Paperone, nella lingua anglofona è Scrooge, perché
hanno fatto una sorta di omaggio al vero Scrooge di Dickens, quindi tutto torna, il cerchio si chiude, insomma, per me è strepitoso, veramente un film immancabile, poi dura anche poco e penso che sia veramente delizioso da guardare il giorno della vigilia, ecco, come antipasto.
Ma sai che non sapevo questa cosa, ma i tuoi te lo facevano vedere, ma tu sei diventato un critico anche perché i tuoi hanno contribuito alla tua formazione cinematografica o no?
Assolutamente no, io sono la piccola nella della mia famiglia, nel senso che non ci metti in tanto, non piace guardare i film, non piace andare al cinema, guardano sì e no un film all'anno, e quindi non si capisce come sia possibile questa cosa, però è andata così.
Te lo chiedevo perché hai detto che te lo facevano vedere i tuoi, però allora mi era venuto questo dubbio.
No, erano legati anche loro, erano legati a loro volta a questo film, non capisco bene perché, però lo ritenevano sempre molto molto godibile, molto piacevole, e quindi da piccolo era un appuntamento fisso, però da un punto di vista di cinefilia o di appassione per il cinema proprio non ci siamo.
Senti, Simone, invece c'è un film di questo 2020, di quest'annata che ti ha così, che ti è rimasto, che pensi che rimarrà anche, che ti ha segnato in modo particolare? Un titolo magari.
Guardate, io sono rimasto colpito recentemente proprio, faccio i conti di settimane fa, a proposito sempre di cinema di animazione, sono un po' monotematico, me ne rendo conto, però è veramente la mia passione, quindi in queste piccole classifiche faccio sempre prevalere un po' il cuore piuttosto che la testa. È uscito un film su Apple TV molto bello che si chiama Wolf Walkers di Tom Moore, che è al suo terzo lungometraggio, è un regista irlandese che racconta queste storie mirabolanti legate alla tradizione folcloristica dell'Irlanda, ed è una meraviglia, veramente una meraviglia per gli occhi, per il cuore, per tutto quanto. Mi è piaciuto tantissimo, lui aveva già fatto in precedenza The Secret of Kells, che in Italia non è mai uscito in realtà, e poi Canzone del mare, che invece ottenne un buon successo, ma questo è veramente l'ennesima conferma di un talento unico. Io ve lo consiglio, adatto da tutti quanti, per grandi e piccini, ci sono delle immagini stupende, un'animazione che non si vedeva da tantissimo tempo e di cui abbiamo bisogno, molto calda, sinuosa, abbagliante, bellissima.
Ricordaci di nuovo il titolo?
Sì, si chiama Wolf Walker, il popolo dei lupi.
Ok, Wolf Walker di Tom Moore. Ho detto giusto, ho capito bene?
Moore,
va bene.
Esatto, Tom Moore.
Adesso
esatto.
Lo memorizzo e lo andrò a vedere. Grazie ancora a Simone Soranna. Vi ricordo che se siete appassionati di animazione c'è un libro che si chiama DreamWorks, Il lato chiaro della luna, scritto da Simone Soranna insieme a Matteo Mazza. Si sa mai che dovete fare ancora un regalo, eccolo lì. grazie ancora, spero che ci vedremo presto e buon Natale, buon anno, passa bene queste feste.
Grazie a te,
speriamo
Federico,
di vederci
mio,
presto.
Buon Natale a voi tutti, ci aggiorniamo.
Speriamo di vederci presto.
Non vedo l'ora, guarda.
A un festival, infatti. A presto, ciao Simone, grazie.
Esatto. Ciao, grazie, auguri.
Fred Film Radio wishes you happy holidays and a prosperous new year. Siamo quasi alla conclusione di questo appuntamento e non potevamo concludere meglio perché torniamo a Londra e a Londra troviamo come definire la Clara Kaleo Green. Intanto è un direttore di un festival, una rassegna importante che si svolge a Londra, che si chiama Cinema Italia UK, che tutti gli italiani che vivono a Londra e anche i londinesi conoscono, perché se volete vedere dei film italiani belli si seguono i social di Cinema Italia UK e siamo informati su quello che si può vedere. E ovviamente questo periodo un po' ferma, credo, o comunque farà delle cose virtuali, ma ce lo dice meglio lei. Buongiorno, anzi buonasera, Clara Kaleo Green. Ciao Clara, ci sei?
Buonasera Federico Spoletti, buonasera a tutti, buon Natale a tutti chi ci ascolta.
Grazie, Merry Christmas to you anche.
Io sono seduta da 10 minuti in attesa di sentirvi, dopo una giornata intensa di cibo e di bevande.
Chissà cosa avete mangiato, delle cose buone, perché dalla signora Clara Kaleo Green si mangia benissimo, io ho la fortuna di esserci andato più e più volte, e insomma, tra l'altro ti ho vista di recente sui social mentre così eri un po' indisciplinata, devo dire, mi sembrava, durante la lezione sulla focaccia in padella che di qualche giorno fa.
Ma questa è una lezione
per Ornella la focaccia in padella, a parte che ci fa anche la rima,
sì.
Ma io dovevo fare la sous chef, ma a volte devo dire che mi dimenticavo questo perché ero un pochino più avanti, certo. Date gli anni che ho.
No, eri anche un po' più avanti nel processo, perché rispetto all'insegnante cioè facevi le cose prima che lui lo dicesse, evidentemente hai un'esperienza. No?
No, questa è l'educazione pura da parte mia, è solo che mi scuso da sola data l'età.
Ma è stato molto divertente invece. Data l'età, che insomma non si direbbe perché per chi conosce la Clara sa che in realtà insomma è molto più giovanile, e nessuno direbbe mai l'età che ha, che non diciamo, no. Però la cosa che ci fa venire il dubbio sul fatto che forse non sei proprio giovanissima è che hai fatto il vaccino, vero? Al primo, esatto. Il primo almeno.
Ho fatto il vaccino una settimana fa, sabato scorso, proprio perché appunto prima lo fanno agli ospedali, alle case di riposo e poi alle persone, proprio devo dirlo?
Alle persone mature.
Persone di un'età avanzata, diciamo.
Okay.
No, 80, dagli 80 in su.
E quando devi fare il prossimo richiamo poi?
Richiamo, si chiama richiamo, il booster. È il 9 di gennaio, quindi 3 settimane, ma ti dicevo poco fa, credo, non so a chi, dicevo, l'epidemiologa mi ha detto che ci vuole una decina di giorni prima di sentire i benefici del vaccino, diciamo. No?
Però insomma, se tu lo fai il 9, poi facciamo passare 10 giorni, tipo il 20 gennaio, come funziona? Tu te ne puoi andare tranquillamente in giro come niente fosse?
Non è come niente forse, si dovrebbe portare sempre i soliti accorgimenti, la mascherina, bisogna essere disciplinate e poi insomma anche quando avrò fatto il richiamo pare che sia il 95% di immunizzazione, quindi c'è sempre quel 5%, insomma, comunque sai che sono quella ottimista, quella dal bicchiere mezzo pieno, quindi per me 5% che mancano me li inventerò, non so cosa dirti, sarò attenta, via. Sì, ed eccoci qua.
Senti,
quindi...
come allora parlavamo prima di Cinema Italia UK, ma come cosa state facendo qualcosa in questo periodo? Avete fatto anche voi delle cose online o ti stai un po' riposando?
No, abbiamo dovuto arrendere, sono inevitabili come tutti quanti, e da aprile abbiamo un virtual film club all'italiana, diciamo, italianizzandolo, e quindi facciamo proiezioni online, però non avendo la nostra piattaforma, che siamo ancora in discussione se quale scegliere, ci siamo appoggiati a vari altri distributori, per esempio i mitici Intramovies, con i quali che sono stati molto carini con noi, o Cult Films qua a Londra, sei distributori, e uno di loro è uno dei nostri trustees, perché come ricorderai Cinema Italia UK è diventata una charity.
Ah, infatti.
Un anno fa, 12 mesi, 13 mesi fa. E quindi dobbiamo per forza tenere un certo profilo, perché altrimenti finiamo nel dimenticatoio, questo sarebbe imperdonabile dopo tutti questi anni dedicati al cinema italiano. Non che noi ci faccia miracoli, perché non c'è un enorme supporto diciamo da tanti distributori, perché ogni volta che, come tu ben sai, facciamo vedere un film, le tariffe sono abbastanza alte. Ma in questo periodo però di questo virtual film club, cioè quindi film online, abbiamo avuto molto supporto sia da Intramovie che da Cult Film, e anche delle collaborazioni con distributori qui inglesi, in questo caso per esempio Modern Films, che ci hanno permesso di far vedere Il Traditore, e poi abbiamo, già che c'eravamo, abbiamo fatto anche i 100 passi di qui loro.
Che bello, i 100 passi.
Mi sono sbagliata, assolutamente stupida. Io, Il Traditore, proprio do i numeri oggi, per il Natale ho bevuto troppo. No, abbiamo fatto vedere I Pugni in Tasca.
Ah, I Pugni in Tasca.
Certo, lo stesso regista, no?
Cioè, sì.
E poi abbiamo fatto con loro, sempre loro, Shooting the Mafia, che non è esattamente un film italiano, però è sulla Letizia Battaglia, e quindi quindi abbiamo avuto il vantaggio di collaborare con Modern Films, o qualche volta collaboriamo con Curzon, e abbiamo anche collaborare con la magnifica Bertha House, che è quella dei documentari, sai? e dovevamo far vedere Face della deliziosa Valentina Pellicini, che dovevamo far vedere il 19 di novembre, poi
è successo purtroppo Valentina Pellicini, ne abbiamo parlato tanto perché è stata anche nostra ospite più volte. Vabbè. Allora, una delle cose brutte di questo 2020, senti Clara, ma c'è un film di Natale che per te ha un, così, ha un significato che ti riporta il Natale, o che magari adesso, perché anche in Inghilterra per esempio ogni anno a Natale ritirano fuori un po' gli stessi film, io mi ricordo che alla TV ci sono sempre quelli tipo The Holiday con Jude Law e insomma ce n'è alcuni che fanno vedere spesso, e tu ne hai uno alla quale
ma guarda, no, francamente dovrei andare indietro su quelli che fanno vedere sempre, che mi riguardo anche da sola, che non sono natalizi, perché sono film classici che mi vado a vedere io, Casablanca per esempio, eccetera, però in questi giorni su il virtual film cable abbiamo messo, per tirarci sul morale, una foto della cena di Natale di Marco Ponti, basato sul libro di Luca Biasini, no? Che avevamo fatto vedere il 4 dicembre del 2016 al cinema, avevamo avuto ben 500 e passa persone, perché Luca Biasini, come sai, è molto amato, però comunque questa scena della cena di Natale è talmente opulenta, così proprio lussuosa, una delizia per gli occhi, anzi proprio veramente si bagnifica, non so, quella scena, e allora l'abbiamo messa sui nostri social, eccetera, perché
più natalizio di quel film lì, insomma,
tutti gli occhi rossi, tutto quanto ti vuoi immaginare, è proprio ricco, no? E quindi insomma, invece è un momento così un po' per tutti, anche chi di noi non si può lamentare, è un tenore un po' più basso, anche questo totale, no? Ovunque. E quindi altri cinema, logicamente, cosa vuoi? Se potessi riguardarmi, mi riguarderai Via col vento, non c'entra niente.
Va bene che tu lo dica. Comunque, ci sono dei film intramontabili che ci piace rivedere ogni tanto, e che rivediamo volentieri, anche se li abbiamo visti 10 volte. No?
10 volte, pure Laurel and Hardy. Infatti, avevo cercato di fare tagli e olio in italiano, l'ho cercato, ma non sono riuscito a trovare chi aveva i diritti. Mi sarebbe riuscito a mettere quello, poi ho provato a fare anche, in questo momento c'ho il vuoto di memoria, non mi viene più in mente, ho chiesto a un amico lì a Roma se mi faceva dei Fantozzi. Fantozzi è molto, avevamo bisogno di buon umore.
Infatti.
E invece alla fine sai cosa abbiamo sul nostro virtual film? Abbiamo Ieri, Oggi, Domani, perché anche quello ti mette di buon umore.
Ah, è vero, sì, assolutamente. Sì,
quindi abbiamo quello, e speriamo magari di far vedere anche Il matrimonio all'italiana.
Ah, bellissimo.
70, proprio per tirarci sul morale, capito?
Vabbè, senti Clara, grazie che sei stata disponibile anche oggi a parlare con noi, e lì la situazione, insomma, anche la variante inglese ci mancava, la Brexit, il Covid, adesso la variante inglese, io non so, spero di tornare presto, non so quando, perché la BA ha cancellato di nuovo il mio volo dell'11 gennaio e quindi non lo so, insomma, spero
ma ci
presto.
Manchi, non sembra abbastanza la tua presenza.
Infatti, è vero, sì. Certo. No, ma anche a me manca, a un certo punto avrei voglia di tornare a casa, ma prima, insomma, speriamo presto che la cosa si risolva, no? Dimmi.
Ma io ringrazio invece voi che educatamente ha detto qua mi sfuggi senza che io possa ringraziare Fred Radio e te, gli ascoltatori, Angela, Chiara, e poi non so se c'è
loro sapevano che ci saresti stata, però poi non sono state con me 3 ore, ma poi hanno dovuto andare perché hanno una famiglia e delle cose da fare. Senti, approfitto anche per fare gli auguri al tuo validissimo collaboratore Lorenzo, perché so che non solo è Natale per lui, ma è anche il suo compleanno, vero?
Quarantesimo, se posso
dire. Anche un compleanno importante.
Importante, sì, quindi abbiamo le bandierine qua, insomma. Comunque ora sono tutti andati e la festa è stata ridotta, però è stata molto bello lo stesso, perché abbiamo anche avuto un bigliettino particolare fatto da uno dei nostri stagisti con tutti i nostri ritratti di Cinema Italia per fargli gli auguri. Quindi era molto bello.
Va bene.
Quindi
siamo Cinema Italia, ti ringrazio e ringrazio a tutti quanti voi. Buon Natale, buona sera di Natale, buone feste.
Va bene.
E che questo anno nuovo porti veramente un po' di sollievo, così ci possiamo, e questo vaccino per tutti, così ci possiamo vedere, ragazzi.
Infatti, va bene. Grazie Clara, speriamo di vederci presto. E buona serata, ecco, riposati, dopo che avrai lavorato tutto il giorno, come fai sempre tu, che non ti siedi mai.
Sì, no, ma mi sono seduta per l'occasione.
Va bene. Un bacio, grazie a Clara Caleo Green, che ci ha parlato anche di Cinema Italia UK, il trust di cui è. Sei presidente del trust? Sei direttrice? Come si chiama? Qual è il ruolo?
Sono presidente.
Sì, chair, perché... ecco. Va bene. Sì. Chair del Cinema UK, Cinema Italia UK Trust. Grazie Clara, baci, ciao. E da Londra andiamo a Los Angeles adesso, perché abbiamo un'altra ospite di cui in realtà non abbiamo parlato di lei, però in apertura di programma, tra i primi così ospiti di questa giornata di Natale, c'è stata Cristina Scognamillo. Abbiamo parlato delle Good Girls di Good Girls Planet, e una delle Good Girls è proprio qui. Stiamo parlando di Valentina Martelli. Pensavo di farcela, ma dopo 5 ore perdo colpi. Buon Natale a Valentina Martelli, che è anche una giornalista che conosciamo, che vediamo anche sulla Rai, vero? Tu sei una corrispondente per Rai Play, no? Le Rai News, come si chiama?
Per Rai News,
ma tante altre cose. Ma
diciamo che sono la voce della Rai da questa parte dell'America, che è quella che si sveglia per ultima. Infatti, buon Natale, qui abbiamo appena iniziato, voi state già finendo. Buon Natale.
Com'è andata la... infatti, che ora è adesso a Los Angeles?
Sono senza orologio, anzi no, ce l'ho l'orologio.
Sono le 10 del mattino, le 11?
Sono le 11 e mezza, quindi è stato un Natale un po' particolare, come credo sia il tema di tutto quello che sta succedendo in tutto il mondo. Un Natale ovviamente, diciamo così, in versione ridotta, più che forse magari ci aiuta a rivalutare, a pensare, a riconsiderare contate, no? L'abbraccio, la vicinanza, un sorriso di una persona che amiamo. Siamo lontani e dobbiamo, per fortuna abbiamo mezzi che ci permettono di sentirci vicini, dai video alle varie cose. Quindi
ma tu il Natale,
le Good Girls Planet.
Scusami, tu il Natale l'hai sempre fatto da quando vivi negli Stati Uniti, Los Angeles, l'hai sempre fatto lì perché tu hai la famiglia lì, o venivi a farlo in Italia?
Sempre fatto in Italia perché Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, mio marito è americano, ma la mia famiglia è tutta in Italia, quindi sempre fatto Natale in Italia, a parte il primo anno in cui ovviamente per le famose carte di cittadinanze e carta verde ero rimasta qui, ma ero partita, scappata il 26. Quest'anno in realtà ho deciso di restare, nonostante sia una di quelli fortunati che ha la doppia cittadinanza, ma credo sia stato importante cercare, anche se una persona, due persone nemmeno, diminuire il flusso di viaggiatori, perché purtroppo sappiamo tutti quanti cosa sta succedendo.
Infatti, ma com'è la situazione in California in questo momento? Non è buona, vero? Non è molto...
No, molto pesante, molto pesante. Teniamo presente, ed è una cosa che forse molti non sanno, che in realtà la California dal lockdown vero e proprio non è mai uscita, nel senso che Los Angeles in particolare il 15 marzo, la California come è stato il 19 c'è entrata, quindi appunto da marzo le restrizioni sono sempre molto forti, nel senso che certo qui non ti ferma nessuno, perché in America non è possibile, ovviamente non è concepito l'idea di essere multati per uscire, ma i ristoranti all'interno non hanno mai riaperto, adesso sono chiusi anche esternamente in una città dove fa caldo, quindi teoricamente si potrebbe mangiare all'aperto tranquillamente, anche perché i ristoratori hanno allestito gli spazi esterni per dare spazio, per permettere alla gente di mangiare. Uscito da questa situazione abbiamo anche noi un coprifuoco che scatta alle 10 e va avanti fino alle 5 del mattino, alle 22 quindi dovrei dire, però purtroppo anche ieri sera sentivo fino a tardanotte gente in giro, perché non tutti riescono a capire, e questo ci causa dei numeri altissimi. La California è a 2 milioni di positivi, lo stato con il più alto numero di positivi negli Stati Uniti, nella nazione, quindi ma, purtroppo i numeri non sono buoni.
Ma i ristoranti sono aperti quindi ancora?
No,
cioè, sono chiusi.
Sempre stati chiusi, avevano riaperto soltanto all'esterno con una ristorazione al 40%. Adesso è tutto chiuso. Quindi...
Certo che hai un bel da fare tu, perché adesso vabbè il Covid e gli incendi, c'è sempre qualcosa a Los Angeles.
Purtroppo la California, infatti, sì, incendi, proteste, ricordiamo quest'estate le tante proteste, vabbè un infatti, po' il tema di tutti gli Stati Uniti, ma molto forte sentite qui in California per Black Lives Matter, le proteste poi ovviamente contro Covid, pro Covid. Gli incendi che purtroppo in quest'anno in cui si prevede la Niña, come anziché il Niño, quindi un inverno molto caldo e molto secco, purtroppo ci spaventano molto perché anche la notte scorsa c'era un vento alto fuori stagione, con la faccia di chi parla che della non esistenza del cambiamento climatico, quindi sì. Ci teniamo impegnati. Devo dire che invece per quanto riguarda l'intrattenimento ci teniamo un po' meno impegnati perché come sai, come sicuramente avrete raccontato, parlato durante questa tua lunga maratona di auguri da tutto il mondo, non si fa nulla in presenza, nel senso che tutti gli eventi sono virtuali. Devo dire che i set sono aperti qui, ci sono molti set in giro per la città, quelli sono effettivamente aperti, è uno dei pochi business che è rimasto aperto in questa città.
Abbiamo parlato con Cristina prima di ITTV Festival, il festival che è prodotto appunto dalle Good Girls di The Good Girls Planet, che speriamo che a settembre ci possa essere, non lo so, si prevede, cosa si prevede? Non si prevede niente ancora.
Io sono già da questa parte, visto che il festival si fa qui a Los Angeles, sono già in piena organizzazione, perché potremmo anche, guardando a come vanno le cose, guardando anche i programmi delle vaccinazioni, guardando anche i calendari che si sono spostati, lo sapete, i Golden Globe non sono a gennaio ma sono a febbraio, gli Oscar sono a fine aprile, quindi è tutto sperando sempre che possano essere cose in presenza, noi potremmo essere effettivamente uno dei primi eventi nella settimana degli Emmys in persona, quindi noi stiamo lavorando per questo, abbiamo probabilmente una nuova location, stiamo valutando, sempre molto molto particolare, vi do un'anticipazione, è la location dove registrò Janis Joplin e i Beach Boys, quindi una location legata anche al mondo della musica, dove possiamo pensare di fare un evento a prescindere da tutto protetto e Covid free,
ecco,
nel senso che potremmo essere la versione dell'NBA.
Stavo oggi parlando con Cristina, commentavo la notizia che avrai letto sicuramente anche tu, che è stato venduto Neverland a 22 milioni di dollari e che diventerà una Soho House. Allora ho detto, senti, voi che avete fatto l'evento a suo tempo alla Soho House, magari se la prossima la fate a Neverland,
magari
noi veniamo volentieri
a Neverland. Potrebbe essere Neverland,
sarebbe divertente,
non so se sarà pronta per settembre, ma potrebbe essere tutti a Neverland.
Vabbè. Senti, quindi insomma comunque tu stai già lavorando come se tutto andasse, speriamo.
Poi io
quindi
sto lavorando perché da questa parte del mondo dobbiamo appunto portarci un pochino avanti, le conversazioni ci sono tante, quest'anno Cristina ti avrà detto daremo molto spazio anche alla scrittura perché ovviamente adesso questa situazione di forzatura a casa ha dato ancora più forza al nostro festival, nel senso che il nostro festival è basato sulle piattaforme, sui servizi OTT, quindi di conseguenza tutto quello che viene prodotto per noi vale ancora di più e c'è ancora più bisogno da parte dei produttori e dei distributori e appunto delle piattaforme stesse di contenuti, quindi il contenuto comincia con la scrittura, con l'idea e a noi piace dare spazio a questa parte, spazio ai talenti italiani, spazio alle location italiane, insomma Cristina sicuramente all'inizio giornata vi ha raccontato già dove vogliamo andare, però insomma potrebbe
essere... No, è stata molto, invece non ha rivelato, ci stai rivelando molte più cose tu. Lei è stata più misteriosa. Senti...
Lei è stata misteriosa e io, va bene, sai, il suo orario aiuta, quindi do qualche notizia in più.
Vabbè, senti Valentina, siete contenti della situazione? Sì, si può dire Vale. Sei contenti, ovviamente siete contenti di Biden in California, no? Perché le cose...
In California, la California è uno stato democratico, stato storicamente repubblicano,
attenzione,
sì, perché la California è stata per tantissimi anni uno stato repubblicano fino a Reagan. Ricordiamo appunto che Reagan arriva da qui e di conseguenza è uno stato fortemente repubblicano. Dopo Reagan c'è stata l'ascesa dei democratici e di conseguenza la California è diventata uno stato democratico, come lo chiamano nella costa ovest, la left coast, veniamo chiamati, mm-hmm. cioè la costa di sinistra, proprio per queste tendenze. Quindi certo c'è una grande contentezza per la vittoria di Biden. Kamala a casa, tra le altre cose, non si sa in giro, tutti pensano che Kamala viva a San Francisco, ma Kamala ha la sua residenza qui a Los Angeles, nel quartiere di Brentwood. Mm, ecco. Kamala è Los Angelina, quindi mm-hmm. figurati, qui sono giustamente ancora tutti più contenti.
Ma quando è che se ne va Trump, che Biden si può finalmente insediare?
Il 20 di gennaio. È il giorno dell'inaugurazione. Avrete visto, forse ci sono tantissime vignette simpatiche in cui viene trascinato fuori come un bambino dal parco giochi che non se ne vuole andare.
Se l'ho vista
questa cosa sicuramente accadrà, e anche perché il 16 dicembre i grandi elettori hanno confermato la vittoria di Biden al 100%, quindi se ne dovrà andare volente o nolente, e poi
sì, speriamo che non debbano farlo rimuovere con la forza, perché non arriveremo.
Sarebbe abbastanza divertente da vedere, paradossalmente. Invece qui c'è in atto una grande raccolta firme che sta andando molto molto bene, invece, per cercare di creare delle elezioni speciali per praticamente il recall del governatore Newsom, il cui operato non piace a nessuno, né democratici né pure repubblicani, anche se lui è un governatore democratico, perché ha penalizzato molto molto lo Stato. La California è diventato uno Stato costosissimo, di fatti tantissimi, Elon Musk in primis, per raccontare una, ma moltissimi altri se ne sono andati, hanno scelto il Texas, tanto che ora il Texas è la nuova California, tutti colpevolizzano di questa cosa Gavin Newsom, anche perché noi abbiamo un grosso problema, che è quello dei senza tetto. Ce ne sono veramente tantissimi. Sto saltando un po' di palo in palo.
No, ma comunque è interessante.
Fare un po' il punto di questo anno un po' complicato per l'America, ma soprattutto per la California. La California, che purtroppo tu sei stato qui un paio di anni fa, è molto cambiata, purtroppo. Devo dire, cioè, oggi splende un sole pazzesco, abbiamo 25, 26, 22 gradi, quindi il sole è meraviglioso, ma purtroppo il sole a volte illumina delle situazioni che sono complicate da raccontare e complicate da gestire. Sicuramente la California sta vedendo anche un esodo, se ne sta andando la gente.
Io sono venuto l'ultima volta, cos'era, credo fosse febbraio 2019, mi sono innamorato, cioè ero già stato, però quella, sai, Los Angeles secondo me la devi vedere con qualcuno che la conosce, e in quell'occasione lì appunto è stata così, per cui mi era molto piaciuta. Sono stato bene, spero di tornare presto, speriamo magari in TV Festival a settembre, che si possa, insomma, che si possa viaggiare. Insomma, però tu hai in programma, non puoi venire in Italia neanche tu in questo momento.
No, in realtà in programma adesso, appena passa il periodo dei grandi spostamenti natalizi, vorrei tornare in Italia per qualche giorno, a trovare la mia famiglia, perché appunto, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, le cose che si rivalutano di più sono le cose che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi e che magari a volte diamo per scontate. La famiglia, purtroppo, presi come siamo da una vita frenetica, a volte non le diamo l'importanza o il tempo che necessita, quindi nel mio 2021 cercherò di non dare più per scontate le cose importanti della mia vita.
Hai ragione, me l'hanno detto in tanti questo, che questa situazione ci ha fatto pensare, ci ha fatto maturare in un certo senso, perché ragionare sui valori, sulle cose importanti della vita, sui rapporti, su tante cose che diamo un po' per scontate, alle quali non diamo l'attenzione che dovremmo. Va bene, grazie moltissimo.
Siamo invecchiati, siamo cresciuti, durante questo 2020 siamo cresciuti.
No, io sono giovane, io io sono giovanissimo. Grazie a Valentina Martelli.
Grazie a voi.
Buon Natale e buon anno anche a te. E speriamo di vederci presto.
Tanti auguri ai vostri ascoltatori.
Grazie. 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 Ciao, stammi bene.
Un abbraccio forte.
Baci. Ciao, 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 ciao.
Fred Film Radio wishes you happy holidays and a prosperous new year.
E siamo arrivati al termine di questo appuntamento, lungo appuntamento di Natale, lunga maratona, doveva concludersi alle 20 ma siamo già oltre perché sono quasi le 21. Io vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno tenuto compagnia, che sono tantissimi, non ho una lista sotto mano e non potrò sicuramente ricordarmeli tutti, però insomma alcuni li nomino: il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, la direttrice delle Giornate degli Autori Gaia Furrer, il delegato generale della Settimana Internazionale della Critica Beatrice Fiorentino, e poi Clara Caleo Green da Londra, Ornella Tarantola da Londra, Samantha Sartori da New York, e poi non me ne ricordo più. Ovviamente poco fa abbiamo sentito Valentina Martelli da Los Angeles, e poi Emanuele Rauco che ci ha parlato del suo libro, e poi Simone Soranna, e poi Cristina Scognamillo, insomma tanti altri, sicuramente ne sto dimenticando molti, e ovviamente le mie due compagne di viaggio che se ne sono andate anche prima, però giustamente hanno una vita. Grazie a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi, fra qualche giorno riprende The Soup of the Day. Grazie ancora per essere stati con noi, continuate ad ascoltare Fred, speriamo che insomma in qualche modo vi tenga compagnia quando ne avete bisogno. Grazie ancora, ciao ciao ciao. Fred.
This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleterski.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che amaria di Morissao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.